È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Questa sera voglio attaccare la coccarda tricolore a Mario Borghezzo, l'ho portata apposta.
Purtroppo però ho la giacca.
Una coccarda tricolore.
Ho la giacca repellente.
È giusto o no? Bisogna attaccarlo o no una coccarda tricolore a Borghezzo?
Beh, questo è giusto.
Ditemelo, è giusto o no?
Ma questo è giusto perché il Borghezzo.
Ma lei
la Lega,
fa schifo il tricolore.
Borghezzo e la Lega sono gli unici che difendono i confini dall'invasione. Più patrioti quali, di noi.
Quali confini? Però i suoi sono diversi.
No,
sono
i confini
quali
del
confini?
Paese. I confini del
Lampedusa,
paese.
Dice lei, a Lampedusa.
Beh, poi arrivano anche in Padania,
Vabbè, Padania, perché esiste la Padania?
La Padania è grande, la Padania è immensa e verde,
sì,
la
verde.
Padania è tutto, poi c'è il resto.
Ho capito, ma i confini della Padania quali sono? Io ancora
I
non ho capito.
I confini della grande Padania.
Ti spieghi a questo pubblico, pubblico dove si trova? In Padania, dove
fin
si trova?
Dove sono arrivati i Longobardi, lì c'è la Padania.
Cioè dove?
Fino a Benevento c'è la Padania.
Fino a Benevento c'è la Padania.
C'è la Padania.
Ma una volta lei diceva fino in Toscana, adesso è sceso a Benevento.
Abbiamo anche delle colonie altrove.
Colonie.
Perché i padani hanno portato la civiltà nel mondo.
Parenzo, dove sei?
Ma che dice Borghetto? Sto arrivando lì, sono...
Sempre ritardatari, questi romani, sempre ritardati.
Ma è di Padova, è di Padova.
Ma arriva da Roma.
Ma dove sei? Scusami, dove sei? Io non
ma
ho più la voce tra poco.
Ma semaforo, io tra voglio poco semafori verdi come la Padania, invece sono semafori rossi.
Con la città governata in questo modo è normale essere fermi.
Ma non faccia la campagna elettorale, mancano tre giorni, sennò ci arrivano a multa.
Assolutamente.
Ma Ciamparini è stato un buon sindaco.
Ma basta venire all'Ingotto per rendersi conto di cosa, come funziona, come non funziona la circolazione.
Vabbè, se non faccia campagna elettorale contro Ciamparini.
Sono venuti tutti qui all'Ingotto e possono confermare.
Parenzo, a che punto sei? Non ho capito.
Sono a pochi metri, ma trovo sempre semafori rossi, col rosso non si
L'importante è che non prenda i mezzi pubblici perché avrebbe sicuramente
ancora,
borseggiato.
Ancora, basta. Come borseggiato?
C'è il borseggio continuo,
cioè,
è pieno di clandestini, non pagano il biglietto, nessuno se ne fotte.
Beh, ho capito,
ma
in tutte le città esistono i clandestini.
Da noi di più.
I ladri non è che sono solo extracomunitari, sono anche italiani.
Certo, ma prevalgono gli altri.
Anche a Torino?
Certamente, a Torino
perché
prevalgono.
Se uno va in autobus a Torino
viene borseggiato,
sicuro,
agli alpini.
Al 100%.
Hanno borseggiato gli alpini.
Ma come gli
hanno
alpini?
Hanno borseggiato gli alpini.
Parenzo, aiutami, qui protestano.
Hanno strappato la catenina
a un alpino. Il signor Tanzi è un ladro padano, il signor Tanzi.
Ha imparato, frequentando Roma, ha preso il vizio.
No, veramente non frequentava mai Roma.
Frequentava Roma, stava sempre a Parma.
Erano i romani che andavano a trovarlo per prendere il grano.
Vabbè, mettetemi la canzone che c'era in onda. Cosa c'era? Alzatemela.
Va pensiero, spero.
No, che va pensiero. Arrivano i leader
del governo della non s'attacca, non s'attacca. È roba fatta Roma.
Vabbè, allora prosegue intanto. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24, in diretta dal Salone del Libro di Torino. Se mi regge la voce, naturalmente, ma no, non è male.
No.
Come speriamo di no?
Per dire.
Mi reggerà. E se arriva Parenzo, prosegue la polemica a Milano. Parenzo, la Moratti dice che Pisapia frequentava ambienti vicini al terrorismo.
Ancora.
In quegli anni il contesto politico e le frequentazioni che Pisapia aveva erano frequentazioni di esponenti vicini o dentro il terrorismo.
Non vale, porta male le cose con la guccia.
Berlusconi, sia zitto un attimo, Berlusconi, è giusto che Letizia tiri fuori le unghie, cioè che abbia fatto una campagna elettorale così aggressiva, anche se per 30 secondi.
Dopo che Silvio Berlusconi è stato attaccato dalla Procura di Milano con 30 processi, e 24 dei quali sono chiusi, finiti con la mia soluzione o con l'archiviazione, io non vedo come la sinistra possa scandalizzarsi perché la Moratti ha ricordato una condanna di primo grado per il candidato della sinistra. Ogni tanto è giusto che anche Letizia tiri fuori le unghie.
Eppure risulta, come molti di voi avranno letto, che in realtà Berlusconi non sia stato molto contento di questa uscita della Moratti. Ora, Borghezio, mi dica la verità, voi della Lega la Moratti non la sopportate, però dovete vincere le elezioni e per il momento va bene la Moratti. Però tiri fuori la sua anima leghista, mi dica che la Moratti per lei non è il candidato giusto, anche se
no, il candidato giusto è sempre uno della Lega. Però, quando diciamo così le necessità di coalizione lo impongono,
cioè turate il naso e votate la Moratti,
singhiotte, e se il candidato è votabile lo votiamo.
Questa è buona.
La Moratti è un candidato singhiotte.
Il rospo, diciamo.
Quello che sembra Nutella è un...
Che cos'è?
Alle volte non lo è.
Cos'è in questo
però,
caso?
Però in questo caso il candidato...
Cioè lei
è
dice che la Moratti non è la Nutella.
Non è Nutella.
No, io ho detto che tante volte in una coalizione si deve inghiottire quello che in tante occasioni purtroppo è anche avvenuto, quello che sembra l'ottima Nutella.
Invece...
Ha un colore simile, ma è un'altra cosa.
Cos'è? No, perché sai, in questo caso si possono fare... un sacco di passaggi. Nutella
qualche cosa di sempre organico, ma niente a che vedere con lo straordinario prodotto padano che è la Nutella.
Lo sappiamo, sì, padano, però viene esportato anche in altri posti,
ma prodotto da noi con le nostre nocciole piemontesi.
Magari ci sono molti operai che vengono dal sud,
quelli sono quelli che votano
extra comunitari, magari
mica scemi.
Vabbè, adesso lasciamo perdere quelli che votano o non votano la Lega. Però, insomma, io voglio sapere da lei, Borghezio. Lei ha detto, non è la Nutella, può essere un prodotto organico. Stiamo parlando della Moratti,
però,
candidato del centrodestra.
Però se non è votabile, non la votiamo. Per esempio, c'è un comune importante, a provincia di Milano, dove il candidato che ci è stato sottoposto, il PDL, non era adeguato, andiamo da soli. E votiamo la Bianca Clerici, giapponese, samurai, con la bandiera... dei samurai.
Bianchi Clerici è stata alla RAI a Roma, avete occupato una poltrona alla Roma,
è là che combatte come un samurai. La Bianchi Clerici
lasciamo perdere i samurai, però voglio dire la Moratti, torniamo alle cose serie. La Moratti
non è un samurai.
Non è la Nutella, cosa assomiglia? Una cosa organica,
no, una brava persona.
Vi turate il naso e la votate, questo?
Senza turarsi il naso si vota, è una persona corretta, si vota volentieri.
Ma ha sbagliato con Pisapia?
Vota volentieri, senti come lo dice.
Si vota volentieri.
Ma lei non è la sua anima leghista questa qua, si vota volentieri. Non è
si
che
vota
si vota
volentieri.
Si vota mal volentieri.
Volentieri. Per fortuna io voto a Torino, però.
Torino. Cioè a Torino non la voterebbe lei?
No, perché è candidata a Milano, quindi
ho capito. Ha sbagliato con Pisapia o no a rispolverare storie antiche degli anni 70?
Io a Milano ho il mio candidato, che casualmente si chiama Bastoni.
Ah, casualmente.
E come slogan...
Fa un cartello, com'è?
Passo di Bastoni.
Com'è il cartello, il manifesto elettorale di Bastoni?
A Milano ci vogliono i bastoni.
Bastoni per gli immigrati. Non a caso si chiama Bastoni per gli immigrati. Ha fatto il cartello elettorale così.
Lui si chiama Bastoni.
E poi
per gli immigrati.
Sì, ma la metafora è chiara.
Che può essere anche
non
a favore.
Non è nemmeno una metafora.
Però
è diretta,
lo slogan elettorale è cala l'asso. Asso di bastoni.
Sì, però il vero manifesto è bastoni per gli immigrati.
Questo era nella vecchia, quando avevamo una linea dura. Adesso abbiamo una linea moderata e diciamo cala l'asso di bastoni.
Meno male che è moderata.
Però sempre indipendentista. È il candidato indipendentista Lega a Milano, Max Bastoni.
Vabbè, adesso non lo dica forte.
Ma
che
la signora Moratti non
è indipendentista.
Potrebbe sembrare...
Che dici, Parenzo?
La signora Moratti non è indipendentista né tantomeno secessionista. È la signora Moratti, Brichetto.
Ma difatti noi votiamo Max Bastoni, che invece è indipendentista.
Lasci perdere sto Bastoni, non ce ne frega niente a noi di questo Bastoni.
Però...
Ho capito, però...
Sì, è una bella figura.
Ha sbagliato
verde.
O no con Pisapia?
Beh, se ha detto una cosa che non corrisponde al vero...
Non corrisponde al
trattandosi,
vero.
Trattandosi di una condanna... È censurabile, questo è chiaro. Niente al confronto della gaffe della signora Marcegaglia.
Siamo alla radio di Confindustria, come sei pazzo, mi vuole fare cacciare.
Ma
quello sui fischi, hanno chiesto scusa.
Ma lo cercano qui.
Ma hanno chiesto scusa.
Ma ieri il TG3 ha cercato in tutti i modi il presidente qui dell'Industria di Torino per sapere cosa volesse dire.
Cosa ha detto? Cosa ha detto?
Ho parlato della gaffe. Comunque,
che ha detto march.
Ognuno fa la gaffe, la gaffe quotidiana.
Scusi, adesso cosa
fare.
C'entra quello che è successo all'Assemblea di Confindustria a Bergamo con quello che ha detto la Moratti? Adesso lei mi deve dire cosa c'entra.
No, c'è affinità,
ma non c'entra niente.
Stronzate.
Ma non c'entrano niente, ma sono due cose diverse. Una cosa è l'applauso, con tutte le conseguenze politiche e altro che ci sono state.
No,
una cosa è la frase sbagliata di un candidato che è il vostro candidato. Sono due cose completamente diverse. Lei mi vuole mettere in difficoltà, mi può anche mettere in difficoltà, ma non ci riesce.
No, però sono due belle stronzate.
Ma
diciamo,
non c'entra niente l'una con l'altra.
Delicato.
Una è un applauso, non c'entra niente. L'altro è il vostro candidato che ha detto una stupidaggine.
Sì, però siamo a Torino. Parlare in maniera... è una trasmissione anche volutamente scherzosa.
Ma io non le ho chiesto della
Thyssen,
se vogliamo parliamo della Thyssen.
Però
dell'applauso,
io abito lì vicino, tutte le volte che passo lì mi viene il magone.
È stato un errore, va bene? È stato un errore, lei viene il magone.
Sì. Non è stata una bella cosa, tutti possono fare la cazzata, dire
ma ho
cazzata.
Capito, ma parliamo della Moratti. Anch'io, che c'entra
quando,
adesso?
Quando parlo
no,
bene
Borghezio.
Prego.
Borghezio, sottolineo questo, la Confindustria ha chiesto scusa per quell'applauso inopportuno, la signora Moratti chiede scusa per una gaffe, killeraggio puro,
deve chiedere scusa,
puro,
deve chiedere scusa. Lo dica lei.
Anche i tedeschi hanno chiesto scusa dopo aver bruciato 6 milioni di ebrei.
Lasciamo.
Ma
cosa c'entra? Adesso l'olocausto con la Moratti.
Non voglio fare confronti.
Perché lei è una persona vuol dire, intelligente.
No, chiedere scusa però, sì, è importante. Però
deve chiedere scusa o no?
Però certe cose.
Deve chiedere scusa o no la Moratti?
Se c'è del dolo e soprattutto se io non conosco.
Deve chiedere scusa o no la Moratti? Dica di sì pure lei.
Ma io penso, se le cose
stanno così,
dice lei,
ci sono le carte.
Guarda
che poi, secondo me, del passato di Pisapia si può anche parlare, però bisogna parlarne a ragion veduta, con documenti alla mano, no?
Sul punto.
Parenzo, arriva, non mi fare gridare.
Sul punto deve chiedere scusa.
Sul punto deve chiedere scusa.
Deve chiedere scusa.
Bene, traffico, torniamo dopo.
Traffico, no, perché devo parlare ancora.
Un attimo, torniamo dopo.
Arrivano i leader del governo e della non politica.
Bene, sempre in diretta da Torino con Parenzo che ancora non si palesa.
Ma sono qui, ma non riesco a capire dov'è lo stendo della zanzara.
Vabbè, ma era chiaro, non ti è venuto a prendere nessuno qua?
Qua, quarta buca della strada a sinistra.
800 24 00 24. Borghezio, senta cosa ha detto il neo sottosegretario Villari qui alla zanzara su di lei dopo le frasi pronunciate da sua eminenza su Napoli. Sentiamo.
Io non lo prendo mai sul serio, non va preso sul serio Borghezio, perché sennò avrebbe bisogno della Euro Dolini, lui invece. Certo, quello è un delirio quello che dice, no?
E poi lo picchierei.
Come vorrei rispondere? Se dessi luogo all'istinto, ma io sono una persona giudiziosa, se dessi luogo all'istinto quasi quasi lo picchierei, ma visto che non si può fare né gli posso rispondere per Dolini, gli direi di venire a Napoli e di rendersi conto che le sue sono espressioni colorite, fuori luogo e bestialità.
Bestialità. Oggi un suo collega al Parlamento Europeo, un tale Rivellini, che una volta lo portò anche a Napoli, no? L'ha portato a Napoli Rivellini, o sbaglio?
È stato molto gentile.
Ha detto che lei ha detto delle cose orrende, che è un...
Tutti mi hanno
una
attaccato.
Bestia, un animale.
Mi hanno attaccato dal centro.
E lei ha detto che Napoli puzza. Però, Napoli fa schifo e puzza. Come
beh,
no?
Con l'immondizia, sì, in Napoli, sì. Non i napoletani. Però... Beh, poi gli
i napoletani invece?
Il Corriere della Sera ha fatto un articolo così, tutte accuse, tutti insulti contro lei. Il giorno dopo però si è dimenticato di pubblicare la vera notizia.
E qual è?
E la vera notizia è che sul sito del Mattino di Napoli, il sondaggio fra i cittadini napoletani, 52% dicono ha ragione Borghezio, i lettori del Mattino di Napoli.
Lasciamo perdere
questa notizia, ma è stata censurata.
Ma chi ha detto che è stata censurata?
Cioè, non è stata pubblicata da nessun quotidiano.
Ho ricevuto un sacco di telefonate di ascoltatori d'accordo con lei, ma questo non c'è.
È uscita sull'ANSA.
Io voglio capire una cosa. Senza,
quella è una
senza
notizia.
Napoli,
sembra
lei.
Il padrone che morde il cane. È un classico dell'informazione giornalistica. Non pubblicare una notizia di questo genere. Io capirei la stampa, perché sappiamo gli operai torinesi nella loro saggezza l'hanno sempre chiamata la bisiarda e hanno ragione. Capirei la stampa, che di me pubblicherebbe solo il necrologio. Ma Corriere della Sera, il Mattino, cioè giornali di informazione.
Cioè, alla stampa la vogliono morto?
No,
però
sarebbero disponibili a pubblicare forse il necrologio a pagamento. Chi è?
No,
io ho dato disposizione solo su Torino Corona, che costa anche meno.
Non possono essere i politici a decidere cosa pubblicare sui giornali, amico mio,
Però la notizia che il 52% dei napoletani che leggono il Mattino dice ha ragione Borghezio, saranno
lasciamo
anche dei coglioni.
Ragione,
però
diciamo che quando lei dice Napoli puzza, Napoli fa schifo, con questa cosa non ci facciamo niente.
È una
niente,
provocazione,
no?
per dire che devono cambiare classe politica.
Ecco, però a Napoli,
di tutti gli schieramenti.
Ecco, ma cambierebbe qualcosa con un nuovo sindaco a Napoli? Che ci vorrebbe a Napoli?
Ci vuole una rivoluzione a Napoli democratica.
Non ci vorrebbe lui, no, a Napoli, no.
Lui ci vuole spesso.
Spesso, anche a Napoli.
Spesso,
anche a Napoli.
Specialmente
anche
a Napoli.
Cioè le elezioni alla fine non contano, no?
Un prefetto
di ferro.
Un prefetto Mori, diciamo, in una parte del paese è assolutamente
Le elezioni alla fine che le facciamo a fare?
Democraticamente.
Le elezioni che le facciamo a fare a Napoli? Non cambia niente.
Le elezioni dopo aver fatto pulizia generale.
Ma lei l'ha detto che cambia.
Perché quella è Mafioland. Quella è mafia, altro che puzza. La puzza,
appunto,
è l'aspetto,
cioè,
meno...
Adesso le elezioni non servono, giusto?
No.
Adesso, in questo momento,
no,
non servono.
Servono perché permettono a
tutti... lei dice che ci vuole il prefetto di ferro.
No, permettono a tutti, vedendo le liste elettorali, di sapere chi sono i capi bastone.
Le liste elettorali sono fatte da capi bastone?
Beh, direi, notevolmente direi, rappresentative.
Notevolmente. Dunque, in realtà ci vorrebbe lui, cioè un prefetto di ferro.
Mori.
Quello mandato da lui, eccetera. Ma senza,
quello mandato,
senza Napoli l'Italia
mandato
sarebbe
dallo
meglio,
Stato, mandato
sarebbe
dallo
meglio.
Stato, perché prefetto Mori non era in camicia nera, prefetto Mori era un funzionario dello Stato con due palle così.
Benissimo.
E li ha deportati tutti.
Cioè in realtà bisogna a Napoli andrebbe la democrazia è un po' sospesa, giusto?
No,
vanno sospese
certe guarentigie che nei confronti di quelli che sciolgono i bambini nell'acido non hanno senso.
Lasciamo perdere, però bisogna
non
sospendere un po' la democrazia a Napoli, giusto?
Bisogna sospendere le guarentigie nei confronti
ma
di quelli...
Ma non ci sono le guarentigie.
Le guarentigie, le troppe libertà nei confronti dei mafiosi.
Comunque ci vuole un prefetto di ferro, ci vuole un prefetto di ferro.
Se comandasse Borghezio ci farebbero i processi alla partigiana sul pianerottolo di casa, molto rapidamente con poca spesa.
Ai camorristi.
Camorristi, mafiosi,
siccome non si può fare, c'è lo Stato di diritto, lasciamo perdere, andiamo avanti. Purtroppo. Vabbè, comunque, no, le volevo chiedere di Napoli. Se non fosse in Italia, non andrebbero meglio le cose? Domanda,
Beh, cioè, se fosse la Padania saremmo come la Svizzera.
Vabbè, quello lei l'ha già detto mille volte. Però,
la
Padania avrebbe anche bisogno del Sud. Cioè, se in questo momento, senza la Padania, Napoli non fosse in Italia, staremmo tutti meglio o no?
Se
in questo momento, lasciamo perdere la parte, in questo momento Napoli non fosse più in Italia, staremmo meglio o no?
Ci avremmo sempre il resto,
D'accordo, però
Palermo,
vabbè, d'accordo, però senza Napoli?
Senza Napoli
qualche passo in avanti?
Saremmo privi di una delle città turisticamente, culturalmente, eccetera, e simpaticamente,
però,
per quanto riguarda i napoletani,
però,
di una delle cose più simpatiche del mondo, nella quale senza i camorristi andrei
fatta
a vivere
questa premessa,
ieri mattina. Quindi si sta sempre meglio in Padania.
Vabbè, d'accordo.
C'è un'altra aria, vicini alle montagne.
Lo sa che Berlusconi vuole fermare l'abbattimento delle case abusive?
Ma questa è una grandissima cazzata. Perché le case abusive vanno spianate senza perdono.
Su questo sono d'accordo.
Senza perdono.
Vanno spianate totalmente.
E che in Italia quando ci sono elezioni ognuno accarezza il pelo ai suoi elettori.
Dunque Berlusconi accarezza il pelo ai suoi elettori.
Come fanno i sinistri.
Ma è il leader della coalizione dove state.
Come fanno i sinistri che scoprono...
Ma lasciamo perdere, adesso l'ha proposto Berlusconi, non è che l'hanno proposto gli altri.
Sì, ma tutti per
Berlusconi ha proposto di non abbattere le case abusive fino alla fine dell'anno.
Ed è una grande cazzata.
Una grande cazzata, sono d'accordo con lei su questo.
Però ha detto altre cose intelligenti, tipo
quella
che le moschee sono un pericolo. Questo detto dal Presidente del Consiglio è importante.
Coccarda tricolore a Berlusconi.
Certo, coraggio.
Sì, no, a Borghese.
A me non attacca, guardi. Con l'ago fa male.
No, eccolo qua. Foto a Borghese con la coccarda tricolore.
Bene.
Fate la foto con la coccarda tricolore.
È giusto perché viene premiato l'esponente di un partito patriottico che difende i confini. Tutti gli altri se ne fottono.
Ma intanto
noi abbiamo Maroni.
Intanto lei si è messo la coccarda tricolore.
No, ma l'ha messa lei abusivamente.
No, che abusivamente?
Abusivamente.
A dopo, giornale radio.
Sono leghisti ormai, sono voi.
Ma che sta dicendo? Ma che sei in campagna elettorale?
Rita Pavone, una grande.
Leghista pure lei.
Leghista, come tutta
Rita
la
Pavone,
famiglia.
Rita
certo,
Pavone.
Come tutta la famiglia, il fratello candidato a nostro.
Sicuro,
certo. E noi siamo fan. Ritin è un simbolo per Torino.
Cioè, lei mi sta dicendo Rita Pavone, leghista.
E un'icona della Torino operaia, sana.
Arriva la querela per diffamazione. Tra
No, Ritin è nostra.
Ma è sicuro, grande. Sì, è sicuro, sì.
Certo, grande.
Cioè, lei sta
e i leghisti sono tutti fans della grande Rita.
Questo
torinesi.
Questo
però voglio dire, io per primo
lei
siamo
sta
tutti.
Dicendo che Rita Pavone è protagonista della nostra sigla.
È di simpatia, leghista. Non ho detto che ha la testa.
Ma l'ha dichiarato o no?
Ma certo, il fratello è addirittura candidato.
Vabbè,
un
fratello
straordinario.
Candidato,
ma, tutto... ma lei è nostra amica, sostenitrice ufficiale.
Maristel Polanco ci presenta come al solito il TG3.
Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Ma Napolitano, faccio ciò che posso e che devo. In base alla Costituzione il Parlamento va riqualificato altrove, per uno scandalo ci si dimette. Non punto al Quirinale, dice Berlusconi, che poi annuncia lo stop alle demolizioni abusive a Napoli. Calderoli dovrà parlarne con noi. Morazzi insiste col sostegno del Premier. Pisapia frequentava i terroristi. La replica, grave diffamazione, ne risponderà in tribunale. Bersani, Moratti e Berlusconi si rifugiano nei messaggi di odio e diffamazione perché non sanno cosa dire sui problemi del paese. La difesa di Lele Mora. Rubi fu portata ad Arcore da due imprenditori amici del Premier, Io, Fede e Minetti, come i tre capponi dei promessi sposi. Il Fondo Monetario teme che la crisi del debito contagi anche altri paesi europei, dopo Grecia, Irlanda e Portogallo, meno rischi per l'Italia. Quattro ragazzi chiusi per un mese in un appartamento bunker antinucleare, la protesta sostenuta da Greenpeace fino al referendum.
Un solo cuore, un'unica idea.
Non posso cantare.
Per un'Italia ancora.
La conosce questa canzone?
No. Né voglio conoscere.
È l'inno dei responsabili.
Sono alleati.
Ah, l'inno di Scilipotti.
Ma sono vostri alleati.
Alleanza Borghezio e Scilipotti è confermato.
Lei è alleato con Scilipotti.
In tutte le famiglie c'è qualche parente che ti sta un po' sui coglioni.
No, ho capito. Però
lì, sono suoi alleati.
Lì sono tanti quei parenti.
L'alleanza, le voglio fare notare. C'è Berlusconi, sì, insieme a Moratti, c'è anche Lassini.
Certo.
Scriva dei manifesti, no? Poi c'è diversi esponenti del sud, come lei sa, amici che eccetera eccetera,
tanta brava gente sempre con quel gessato,
che vuol dire?
Beh, un po' preoccupante da Palermo, tutti quei tipi col gessato.
Che vuol dire? C'erano anche in America,
non è che i gessati c'erano solo a Palermo,
no? Però televisivamente parlando, uno da Torino guarda e dice
cosa dice, e quindi?
Partito di quelli ancora in libertà.
Come libertà? Ma, chi? Ma io, una cosa pazzesca.
Vabbè, comunque, poi c'è anche Scilipoti responsabile. Lei lo sa, no?
Dica forza Scilipoti, sostiene il suo governo.
Sostiene il suo governo, ha fatto sopravvivere il governo.
È per questo che il governo, diciamo così, alle volte, pur nella sua saldezza e imperitura, sembra avere poggiare un pochettino sulle sabbie, non proprio sull'acciaio.
Ecco. Comunque lei è alleato di Scilipoti, se ne faccia una ragione. Se ne faccia una ragione.
No, e Scilipoti che è alleato della Lega di Governo. Io sono Lega di lotta, non c'entro un cazzo.
Ma lei è nella Lega, alleata di Scilipoti, se ne faccia una ragione.
Lei deve ringraziare Scilipoti che sta tenendo in piedi questo governo. Ma se ne faccia una ragione, Borghezio.
Grazie Scilipoti.
Alla richiesta di ringraziare Scilipoti io rispondo garbatamente: manco per il cazzo.
Vabbè, questo però si può dire. E parte l'applauso dalla Fiera del Libro, per la prima volta applaudito Borghezio da intellettuali di sinistra, ha visto?
Io l'unica volta che sono stato invitato al Salone del Libro è stato per merito di un'associazione molto seria, il Coreis, e sono i musulmani tradizionalisti che come me credono nell'unità trascendentale di Giove.
Credono nell'unità trascendentale di Giove?
Delle religioni.
Di Giove.
Sono ghenoniani come...
Sono, scusi?
Ghenoniani.
Ghenoniani.
Questo fa il paio con gli olismi.
È come l'olismo.
Si aspettavo che ci invitasse l'intelligenza torinese e campavo 3.000 anni.
Va bene, questa è la Zanzara, 800240024, finché la voce mi sorregge, ma è arrivato Parenzo.
Stai lottando come un leone.
Qui accanto a me e andiamo dopo...
Non ci limita al peggio.
Dopo il TG3 andiamo a sentire Berlusconi, una frase sentire. Qualsiasi.
Sempre lucido.
Chi?
Il capo, il presidente. Sempre lucido.
Berlusconi, fatemi sentire.
C'è un clima piuttosto pesante, direi avvelenato, lei stesso l'ha detto parecchie volte. Perché?
Perché abbiamo una sinistra che ha portato nella vita politica un clima da guerra civile. Davvero, io più conosco questi personaggi della sinistra e più aumenta la mia paura nei loro confronti. Credo che ci sia veramente una differenza antropologica tra noi e loro. Noi amiamo fare il bene, godiamo facendo il bene. Loro all'opposto godono facendo il male.
Vabbè, in campagna elettorale si può dire qualsiasi cosa, giusto Borghezio? Anche queste queste?
Glisson.
Glisson.
No, io non Glisson. Userei il termine godere fossi in Berlusconi, vista tutte le vicende. Comunque,
perché... Vabbè, so godere, no, non è che si può godere solamente in modo sessuale.
No, però questo io userei, sarei attento alle parole. Sarei attento alle parole, ecco, questo sicuro.
Vabbè, andiamo, che c'è? Ezio Mauro, no, sentiamo Stracquadanio, va, Stracquadanio, via.
Altro moderato.
Altro buono.
Esiste, e secondo me esiste, ma va accertato, un network di pubblici ministeri, procuratori, giornali e altre forze che nella società rappresentano un partito occulto, una loggia in qualche modo segreta, di eversione all'ordine costituzionale e di tentativo di rovesciamento.
A scovare
dei
giudici
eversori.
Vorrebbe impararlo questo inno, però.
Non mi piace.
Non le piace?
No, musicalmente no. È peggio persino di Fratelli d'Italia, che come no. Bruttezza no. Se la cava già bene. No.
Ho visto però una Torino, mi sono emozionato, piena di tricolori, una cosa meravigliosa. Ogni sì. Strada.
L'hanno messo per tempo per gli alpini.
No, non è così.
No, ma era anche
l'ho messo prima. Ma...
No, resterà per tutti i periodi del festeggiamento dei 150 anni, caro Borghezio.
Se ne faccio una ragione, Borghezio. Allora, Torino è per i 150
Torino
anni.
Torino è piena di tricolori e per i 150 anni.
Sì, solo perché li hanno regalati. Avessimo dovuto comprarli, col cavolo.
Ma chi l'ha detto? Non è che l'hanno regalati tutti la stampa.
Il torinese è risparmioso, giustamente, dice alla regalamlo, quindi tenumlo, anche serve per pulire il balcone. Per
ma
evitare...
pulire il balcone? No, ma questo è vilipendio della bandiera. Ma che dice?
No, ma abbiamo tanti piccioni, quindi un bellissimo drappo colorato, con dei bei colori. Io personalmente preferisco i colori della bandiera della Padania.
Perché
il simbolo è molto bello. Il simbolo è molto bello. Non abbiamo copiato da altri, come questo tricolore copiato dai francesi.
Se lei avesse questo tricolore in casa, cosa ci farebbe?
Col tricolore in mano.
Cosa ci farebbe con questo tricolore?
Che faccio con questo coccarda?
Appena uscito la coccarda, dove
perché rappresenta tante persone. E quindi tante persone che ci credono.
Bisogna pulire il balcone della cacca dei piccioni.
No, non ho detto quello. Ho detto che molti torinesi, a me per esempio mi avessero regalato, avendo quel problema dei piccioni, l'avrei utilizzato, perché dico almeno protegge, è utile, molta gente la me, però è stato molto apprezzato dai nostri alpini e che devo dire hanno anche apprezzato la nostra presenza. Modestamente,
così.
Eravamo lì presenti con il nostro candidato alpino a Torino.
Va bene,
niente nome. Una volta fa il nome del candidato,
il candidato
la la stanno per portare i suoi uomini, la stanno per portare via, perché lei deve andare a un
l'unico comizio. Alpino candidato, Mauro Bianchi, l'ho messo io in lista.
Vabbè, lasciamo.
Senta, non nominiamo Mauro Bianchi
oggi,
candidato.
Oggi no, sia Berlusconi che Moratti hanno detto una cosa: che Pisa Pia era vicino ai terroristi negli anni 70. Ma noi che ci frega? Anche Bossi ieri ha detto basta con queste storie degli anni 60, degli anni 70, parliamo di cose attuali. Perché si insiste su questa roba qua?
Non lo so, lo chiedo a chi le ha parlato. No, però
che?
Però la radio è fatta di voce, se lei si ferma a guardarla.
Però che però. Fosse Pappa e Ciccia con l'ambiente prima linea lo sanno tutti.
Ma che significa
Pappa e Ciccia? Ma anche Bondi era del PC, eppure
sì, PC, non
certo,
prima linea.
Non c'è dubbio, capito?
Sì,
però.
Conte
lei
PC,
dice era amico di gente di prima linea.
No, non era amico.
E che era?
Le voci, io non le ho letti, ma le
ma
voci.
Non è che si può ragionare le voci con le voci.
Chi, no, le voci di chi ha letto le carte,
o no?
Le carte delle inchieste sul terrorismo parlano di una notevole vicinanza.
Mi può spiegare
vicinanza.
Perché la signora Moratti
notevole vicinanza di Pisapia ai terroristi.
All'ambiente che viene ritenuto, così stanno le voci.
Come prudente, certo. Però ricordiamo una cosa,
no,
che ho
perché
fatto.
Se fosse presente gli dicevo, se fosse presente gli direi Pisapia eri culo e camicia con i terroristi. Non è presente, non mi permetto di dirlo.
Vabbè, l'ha detto
ormai,
l'ha detto.
Ma che paraculata è questa?
Non è presente,
no, l'ha detto.
Non lo ripeta,
camicia con i terroristi, l'ha detto. Come
se fosse presente lo direi.
È uguale.
Non è presente, è uguale.
Presente dico correttamente che ci sono voci in tal senso.
Peggio ancora quello che
è uguale.
No, non è uguale. Come perché no? La Moratti ha detto è stato condannato e
lei
ha detto
direbbe
una cazzata.
Culo e camicia con i terroristi.
Io ho detto che le voci sono
ma non le voci, il giornalismo e anche la politica si può fare sulle voci. Dicono che Borghezio
lei dice culo e camicia con i terroristi.
Comunque tutto ciò
era 40
tutto
anni
ciò premesso è che sono passati 30 anni che non bisogna creare un clima. Io ho sentito parlare della guerra civile, ho fatto subito un segno di la guerra civile è una cosa bruttissima. Il nostro paese l'ha già avuta quella vera. Bisogna
Devo chiudere, forza
bisogna
Napoli.
Superarla bisogna Vabbè. Che tutti abbiano senso di responsabilità.
Vabbè, se non ci faccio il moderato,
no, non il moderato, ma quando si rischia di alimentare.
Un suo collega l'ha chiamata barbaro, Rivellini, europarlamentare collega, ma Rivellini, lei è un barbaro.
Ma Rivellini è un simpaticone, io lo voterei come sindaco di Napoli, è una persona simpatica. Rivellini
tanto non servono i sindaci.
No, però è uno che potrebbe andare abbastanza bene. Certo, voglio dire, quello là avrebbe mandato Mori.
Quello là chi?
Quello là. Avrebbe
quello
mandato lui, il prefetto lui, Mori. Lui. Lo Stato.
Quello là ha detto.
Lo Stato, quando lui. C'era quello là, mandava Mori.
Caro lei.
Grazie a Borghezio.
Viva l'Italia, Borghezio.
Viva l'Italia.
Viva l'Italia, soprattutto nella parte padania.
Bene, in diretta dal Salone del Libro di Torino, ancora la voce regge, sì. Insieme a David Parenzo, 800 24 00 24. Bisogna
Buonasera.
Parlare con la pancia e non con la gola.
Devi mangiare le acciughe, te l'ho detto mille volte, come i cantanti d'opera.
Ho fatto qualsiasi cosa, ma non ce l'ho fatta.
Aglio, acciughe.
Per il momento così. E vogliamo sentire l'ultima di Lele Mora? Sentiamo l'ultima di Lele Mora, sì. Lele Mora. Fatemela sentire, su. No, chi ha portato Rubi ad Arco? Ha fatto una conferenza stampa.
La versione di Mora.
Sentiamo.
Conferenza stampa. C'è più religione.
Lei ha sottolineato, se non sbaglio, che sarebbe stata portata da persone non indagate, da quarte o quinte persone non indagate. Ho capito bene?
Ha capito benissimo.
Ci può dire chi sono queste persone?
Non so i nomi, sono degli imprenditori, uomini, milanesi.
Imprenditori, quindi non agenti.
Non agenti, imprenditori.
Devo dirti che a me non me ne frega assolutamente nulla di chi ha portato fisicamente Rubi Rubacuori ad Arco.
A Lele Mora sì, perché c'ha, voglio dire, bene, sì, una imputazione che mica da ridere. Quindi lui giustamente...
Ridicola, secondo me, ridicola.
Sì, per carità, però...
Ce l'ha.
Quindi voglio dire, parte in causa, no? Che vuoi che dica? Le ho portate
bene,
io.
Luigi da Vicenza, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Dica.
È un piacere parlare con voi. Ma io in realtà avevo telefonato ieri sera e purtroppo è caduta la linea e volevo rispondere al quesito in merito alla battuta di Berlusconi sulle persone di sinistra, i leader di sinistra che si lavano poco.
Sì.
E avevo la soluzione, ma giustamente l'avete data ad inizio trasmissione.
È quella che si guardano nello specchio, no?
Esatto, si guardano nello specchio, sono brutti, quindi si rovinano la giornata a causa di questa cosa. E secondo me è proprio l'ennesimo esempio di questa ripetitività che ormai ha il nostro Presidente del Consiglio, e nel senso che avevo notato, mi ricordavo la battuta, ho digitato su Google e ho trovato che l'aveva detto nei confronti di Mercedes Bresso, sempre in campagna elettorale, perché poi in campagna elettorale diventa un po' più aggressivo, diventa un po' più, queste battute così diventano più frequenti. E l'aveva detto in una scena secondo me fantastica con un giornalista freelance, tale Carlo Magno di cognome, il quale aveva usato fare una domanda e lui aveva bloccato questa cosa. E poi
fare una domanda, Carlo Magno, mi ricordo quella scena, non era proprio una domanda. Comunque,
no, vabbè, insomma,
lei parla di ripetitività di Berlusconi nelle battute, sì, è vero.
Sì, no, cioè,
non è una novità.
Esatto, cioè questa cosa...
Non è una novità che si ripeta.
Sì, legga qualche libro più di barzellette.
Esatto, ma la barzelletta sulla cravatta marrone con i denti gialli, cioè è tutta una... secondo me un sintomo di invecchiamento, non so se vi ricordate Andreotti che diceva che quando si invecchia...
Beh, Andreotti non è che... Quando si invecchia?
Andreotti diceva una cosa fantastica, quando si invecchia dice, di solito succedono tre cose, la prima è che si dimenticano i nomi, la seconda è che ci si scorda di abbottonare la bottega, si diceva noi, la patta dei pantaloni.
La patta, sì.
E la terza non me la ricordo più, diceva, per cui era fantastico. Mi ricordo
va bene,
cosa,
grazie. Antonio da Prato, buonasera.
Pronto?
Antonio, mi sente? Dica.
Sì, buonasera. Mi scusi, devo aprire i finestrini perché
faccia
sono
comodo, tanto
sì, dica.
Faccia quel che vuole, si lavi anche i denti.
C'è cattivo odore.
Di cosa? Scusi, a casa sua c'è cattivo odore?
Sta facendo la battuta su
Berlusconi. Sono da solo e...
Ma lei non è mica un leader della sinistra, scusi Pietro.
Appunto,
non
no.
Si monti la testa.
Non è che Berlusconi ha detto che tutti quelli di sinistra puzzano. Ha detto
solo i leader della sinistra.
Cruciani e Parenzo, mitici, inseparabili come Totò e Peppino.
Vabbè, vada al sodo.
Faccio un po' il ruffiano.
Ho capito, Totò e Peppino, però siamo anche giornalisti, alla fine.
Dicevo, l'argomento principe, vabbè, la Moratti contro Pisapia, nel senso che è il secondo...
secondo
lo dica con parole sue, non
sì,
si preoccupi.
Sì, sì. Cioè, il mandante poi alla fine è sempre lui. Perché
cioè lei dice il mandante della frase di Moratti su Pisapia e Berlusconi.
Cioè il raid a 30 secondi dalla fine è un chiaro, cioè è una strategia proprio di
guardi,
quelle...
non è chiara questa cosa, perché pare che Berlusconi invece sia arrabbiato, al di là di quello che ha detto oggi, era molto arrabbiato per il fatto che se uno deve dare una stoccata, insomma, almeno questa stoccata deve avere un senso.
Deve
no?
essere vera soprattutto.
Deve essere vera.
Cioè di solito, vabbè, chi pensa male fa peccato, mi diceva... No, la buon'anima no, perché
poi secondo
vivo.
Me che lei non deve pensare, come pensano alcuni, che ci sia una struttura che governa tutte le dichiarazioni dei leader del centrodestra. Non è così, spesso c'è approssimazione, c'è leggerezza.
Però, cioè, la Brichetta, Moratti, Serbelloni, Mazzanti, Verde al Mare, è strano che se poi si butti su
ma
una
non
pastetta.
È strano per niente.
Le avrà dato un suggerimento sbagliato.
Non è strano per niente. Sbagliano anche gli staff dei presidenti americani o dei candidati alla presidenza negli Stati Uniti.
Figuriamoci
se non può sbagliare lo staff della Moratti.
Sbaglia lo staff di Obama.
Sembra una boffonata, insomma. Poi, scusate, visto che siete al Salone di Torino, comprate qualche libro a Borghezio, insomma, perché sinceramente sembra che si sia fermato alle istruzioni del ferro da stiro, cioè
ma non basta leggere i libri, bisogna anche capirli, capito?
Come letture lui si è fermato alle istruzioni del ferro da stiro perché quelle della lavatrice sono troppo complicate.
No, però da quel punto di vista guardi Borghezio, che Borghezio è inattaccabile.
È un bibliofilo di prima.
È un bibliofilo, un fissato con libri antichi.
Anzi, ce ne
ha regalati due, ce li ha portati non so da dove. Da,
due libri d'epoca
da comprati Parigi.
Delle bancarelle. Dei...
Da questo punto di vista è malato, non dico altro. Alessandro da Torino, buonasera.
Sì, dottor Cruciani, dottor Parenzo, buonasera a voi, sono contento.
Aspetti un attimo. Claudio Scaiola, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Bene, adesso direi bene.
Grande, ministro, possiamo chiamarla ministro?
Ministro, la possiamo chiamare ministro?
In Francia si dice ancien ministre.
Ah, ex ministro. Ancien ministro.
Però potenziale futuro ministro?
Potenziale futuro ministro si può dire?
Ah, guardi, di questi tempi credo che fare il ministro non sia il massimo della vita.
Ah, cioè in che senso?
Porta sfiga?
Ma nel senso che, per la verità, con i tempi che viviamo, impegnarsi in prima persona per governare un paese è talmente complicato che si prendono più accidenti che consensi.
Dunque lei mi sta dicendo che siccome, lo sanno tutti, sta preparando la grande rentrée, il francese l'ha introdotto lei, in politica, e il ministro in realtà non lo vuole fare, o sbaglio, in questo momento?
Ma guardi, io non so cosa voglio fare, so una cosa, che abbiamo bisogno nel nostro paese di recuperare il confronto sui programmi, sulle idee, perché mi sembra che sia diventata una grande cacciara.
Per esempio quella che la frase che ha detto la signora Pisapia, la signora Moratti su Pisapia, sono un po' rincoglionito, nell'ultima parte del confronto su Pisapia che avrebbe rubato una macchina eccetera eccetera, notizia poi falsa, ha sbagliato la Moratti secondo lei?
Io credo che il confronto politico non si faccia sulle accuse personali. È vero che adesso si sta strumentalizzando alla rovescio, cioè si sta pompando all'eccesso questa vicenda. Io so che Pisapia, sul piano della giustizia ad esempio, ha presentato molte proposte di legge quando era parlamentare che sono condivisibili, ma al di là di questo cerchiamo di fare il confronto sui programmi e sulle idee e sulle cose, ma sa, quando c'è il nervosismo di campagna elettorale talvolta si trascende.
È scivolata,
dunque lei dice era troppo nervosa la Moratti?
E beh sa, la Moratti è oggetto adesso della posizione più difficile, perché per tutti, essendo il sindaco in carica, deve essere eletta al primo turno e invece tutti quanti scagliandosi contro di lei gioca contro il resto del mondo, quindi si può capire il nervosismo.
Ma Scaglione,
certo.
Perché la Moratti ha speso così tanti soldi per questa campagna elettorale?
In fondo è un sindaco uscente, perché ce li ha.
Bella risposta, ce li ha. Bellissima. Cioè,
lei che, certo, non è che proviene da una famiglia di nullatenenti, umile, cioè, comunque è un borghese, eccetera, li avrebbe spesi. Cioè, non è un po' immorale spendere 15 milioni di euro, così sembra, 10, 15 milioni di euro, 12, per una campagna elettorale?
Per la riconferma al secondo mandato soprattutto, visto che dovrebbero parlare i fatti, no Scaiola?
In una città grande, raggiungere le persone è molto complesso, e ci vuole l'utilizzo molto forte dei mass media, e quindi per raggiungere Milano con questa legge elettorale succede così. Sono in qualche modo i lati non condivisibili dell'elezione diretta dei sindaci. Negli Stati Uniti, che c'è l'elezione diretta dei presidenti della federazione statunitense, i costi sono enormi, spaventosi, sì. Quindi ci sono dei lati positivi e c'è anche il lato negativo del costo della campagna elettorale.
Comunque lei non si scandalizza, mi sembra, per queste cifre, no? Dice la politica, se uno ce li ha li spende, giusto?
Ma sa, la Moratti ce li ha lei, è molto peggio per quelli che li vanno a cercare in modo strambo.
Senta Scaiola, torniamo un po' al suo ritorno in politica. Lei ha detto una cosa interessante all'inizio: in questo momento spendersi in prima persona non me la sento, è così?
Ho
una mia interpretazione. Dico intanto nessuno me l'ha offerto di tornare al governo e quindi lo leggo sui giornali e questa credo...
ma lei lo farebbe in questo momento, Ministro? Mi dica la verità, il Ministro in questo momento lo farebbe oppure no?
Dipende a che cosa e dipende da chi mi viene chiesto.
Per cosa si sentirebbe
pronto?
Per esempio,
si parla delle politiche comunitarie. Lei è stato ministro dell'interno, ministro dello sviluppo economico. Diventerebbe ministro delle politiche comunitarie?
Guardi, tutti i ministeri sono importanti. Dipende da come si svolge il compito. Non credo esistano ministeri di serie A e di serie B. Esistono persone di serie A o persone di serie B.
Dunque, lei se Berlusconi le offrisse, che ne so, le politiche comunitarie o un altro ministero, potrebbe anche accettare?
Valuteremo, vedremo, ragioneremo, come ho sempre fatto, non ho mai chiesto niente.
Senta, nella querela tra Tremonti e Galan, in questa sfida all'ultima sciabola, lei con chi sta, con Tremonti o con Galan? Galan ha detto, insomma, sto Tremonti è socialista, ci fa perdere le elezioni, mette troppe tasse. Scaiola, che dice?
Tremonti, se non c'era Tremonti, i conti dello Stato sarebbero oggi in grandissima difficoltà.
Quindi Galan sbaglia?
Galan non avesse governato il Veneto come ha governato, oggi forse non avremmo una maggioranza di centrodestra così vasta.
Quindi accusa Galan, cioè lei dice che Galan è responsabile del fatto che avete consegnato il Veneto alla Lega, questo sta dicendo?
Che abbiamo ottenuto un forte consenso in questi anni in Veneto.
Sì.
Poi che ci sia della concorrenza molto forte in questo momento di campagna elettorale fra Partito della Libertà e Lega mi pare una cosa normale. L'importante è che nessuno pensi di avere dei diritti di veto.
Senta Scaiola, no, torniamo alla questione del ministero, no. Il ritorno in politica, no? Il ritorno in politica, lei non è che se n'è andato dalla politica, ha risolto una questione di cui parleremo fra poco. Preferirebbe più, se mai qualcuno glielo offrisse, un ruolo nel partito o un ruolo ministeriale?
Ripeto quello che ho detto prima. Dipende da qual è il progetto che si deve portare avanti. Occupare un posto per se stesso non significa niente.
Cioè, per esempio, fare il coordinatore unico nel partito lo farebbe?
Se il progetto è, come credo dovremmo affrontare, di fare un partito popolare europeo anche in Italia, riaggregando forze, passando sopra a difficoltà del passato, sarebbe un grande progetto e se Berlusconi lo volesse portare avanti sarei a fianco a lui.
Ecco, per esempio, un partito con tre coordinatori, andrebbe cambiata questa cosa, ci vorrebbe un coordinatore unico.
Questa era una cosa provvisoria, un partito nato all'improvviso,
appunto,
mi è sembrata una scelta logica, è evidente che la provvisorietà ha un limite di tempo.
Non è già stato superato questo limite di tempo?
Ma abbiamo avuto tante cose da fare. Tante difficoltà, un periodo pieno di problemi a non finire. Adesso credo che il Presidente del Consiglio ci metterà la testa dopo le elezioni amministrative.
Senta, una cosa ancora sul tipo di campagna elettorale cui stiamo assistendo negli ultimi giorni, no? Berlusconi è certamente il suo leader, però sta usando dei toni che usa spesso in campagna elettorale, per carità, nessuna novità, almeno secondo me. Però alcune parole tipo metastasi, che non ha utilizzato lui, bensì la Santanchè, ma anche Berlusconi ha parlato di magistrati, di alcuni PM di Milano come cancro da estirpare. Lei le userebbe queste parole?
Bisogna vedere sempre il contesto. Se uno estrapola una frase durante un discorso fatto a braccia, non scritto, dove c'è un pezzetto che viene assecondato da una platea e casomai suggerito da qualche malevolo suggeritore, è diverso.
Ma il contesto è chiarissimo, cioè,
non sono condivisibili.
Lei è molto abile,
la
sua storia, storia democristiana, diciamo, è abilissima.
Il contesto lo capisco, però alcune cose si possono tranquillamente isolare.
Però
cioè,
possiamo girare il discorso? Possiamo vedere Berlusconi quale patimenti ha avuto dai alcune pubbliche accuse in questi anni, in questi 15 anni?
Cioè, per esempio, la Boccassini perseguita Berlusconi, secondo lei?
Berlusconi è perseguitato da alcune procure da 15 anni in maniera mai vista da nessuna parte al mondo.
Quindi la Boccassini persegue
è una di quelle che persegue da Berlusconi, o no?
Se lo dite voi, ce ne sono
diverse. No, perché ce ne dice alcune
procure. Ahimè, non c'è chi ha l'esclusiva, ce n'è più di uno.
Ah, ce n'è più di uno, capito.
La Boccassini non ha l'esclusiva, ce n'è più di uno.
Senta, ma voi avete avuto una sorta di come dire, mutazione antropologica nel vostro partito. Siete passati da Martino alla Minetti, Scajola.
Beh, questa è una battuta, dai.
No, è una battuta.
È la tua battuta.
Siete passati da Martino Marzano alla signora Minetti.
Ecco, però lei
personalmente... crescendo e diventando molto più grandi, dal 18% siamo arrivati fino ad avere insieme agli ex AN una percentuale oltre il 30%, e abbiamo anche aperto a tanti altri. Siamo molti di più, ma che ci sia anche qualche bella ragazza non è male, eh?
No, d'accordo,
no,
ma lei,
va benissimo,
per lei però, diciamo, Scajola, una come la Minetti l'avrebbe candidata?
Perché no?
Beh, perché no? Perché è stata candidata la Minetti, secondo lei? Secondo giro lei, la domanda a Scajola.
Perché è stata
giro.
Candidata?
Perché? Punto di domanda. Perché?
E io le potrei dire, e perché sono stati candidati tanti altri consiglieri regionali, per quale motivo? Perché uno lo conosce, viene considerata con una testa buona, utile al proprio compito. Lo sa che proprio ieri ero in Veneto, in Lombardia per campagna elettorale, in quel di Varese di Gallarate, e ho chiesto notizie a qualche consigliere regionale di com'è la Minetti in consiglio regionale. Mi sono detto sempre presente, sempre puntuale, sempre disponibile, una dei più presenti e più efficienti consiglieri regionali.
Scusi, però allora... ci mancherebbe pure che una persona allora... scelta da Berlusconi perché ha un rapporto personale, non voglio indagare di che tipo, con Berlusconi, viene messa in un listino bloccato, va al consiglio regionale e viene eletta al consiglio regionale in automatico, come dice Formigone, manco ce l'ha, cioè sarebbe una cosa pazzesca, o no?
Ha ragione lei, però non deve essere neanche il fatto che uno sia una bella ragazza, che sia piacente, molto piacente come la Minetti, non deve essere neanche una motivazione per non avercele. Cioè non è che la racchia ha il diritto di stare nel listino e la bella no, diciamo meglio che nel listino ci dovrebbero stare con equilibrio tante diverse categorie di persone.
Cioè lei sta dicendo, allora, torniamo alla battuta di La Russa, che non era una battuta dell'altro giorno, in cui ha detto nel centro-sinistra ci sono molte più racchie rispetto al centro-destra.
Condivide?
Ma guarda, io sono convinto che in Italia siano molto superiori le belle donne dalle brutte donne. Non credo sia un problema di appartenenza politica.
Dunque ha detto una stupidaggine.
Da ragazzo trovavo più disponibilità, casomai quando andavo in giro a fare lo scavezzacollo trovavo più disponibilità in quelle che votavano a sinistra, ma non vuol dire niente questo.
Cioè, che vuol dire, scusi, quando lei era giovane erano più disponibili quelle a sinistra?
Forse che c'era più apertura da quel punto di vista, no?
Adesso uso una terminologia così, la davano più facilmente.
Eccola.
Non ho sentito, dico io. C'è una difficoltà di comunicazione.
Una diffictà. Torno fra due
rimanga
minuti.
Rimanga lì perché dobbiamo
dopo
parlare.
Dopo la pubblicità torniamo per altri 5 minuti.
Di cosa parliamo? Della casa?
Vabbè, dice lui. Rimanga lì,
non se ne vada
due
Scajola
minuti.
Che c'è la casa.
800 24 00 24 in esclusiva la Zanzara, Claudio Scajola. Siamo qui 800 24 00 24, ancora qualche minuto con Claudio Scajola alla Zanzara. 800 24 00 24, già ministro ancien, com'è Scajola, ancien ministro,
non è male,
ancien ministro. Senta Scajola, è Tremonti il successore di Berlusconi?
Sicuramente uno che sarebbe capace a farlo,
ma il più capace?
Sarebbe uno capace a farlo sicuramente, Tremonti.
Ma non c'è stata un'investitura praticamente da parte di Berlusconi nei giorni scorsi? No, non era un'investitura quella.
Ma sono dichiarazioni che il Presidente ha fatto evidentemente per dare il giusto riconoscimento a chi ha delle capacità, ma poi il problema non si pone, guardi.
In questo momento non si pone il problema della successione, lei dice?
No, non si pone, no. non è il problema.
Qualcuno dice che quando Berlusconi pronuncia un nome è per bruciarlo.
Ma no, casomai l'effetto può essere quello di sembrare che uno venga bruciato, ma sicuramente non è l'intenzione sua quando lo fa.
Senta Scajola, la questione della casa, lei dove si trova in questo momento? A Roma, per caso a casa sua, via del
Fondale?
Sono
a casa mia, Imperia.
Imperia. Ma la famosa casa per cui lei si dimise è in vendita oppure lei ci è tornato ad abitare? Chiariamo un po' questa
cosa.
L'ho
messa in vendita, come ho dichiarato già più volte. Sa perché?
Sì, perché?
Perché... ormai sia io che la mia famiglia ci troviamo a disagio in un'abitazione che è stata oggetto di una campagna mediatica tremenda che ci ha levato ogni tranquillità di star lì dentro. Ma solo per questo, perché come lei sa, l'inchiesta è terminata. Io sono estraneo a questa inchiesta. Estraneo. Nonostante molti giornali, la stragrande maggioranza, sono una campagna mediatica paurosa, mi hanno accusato, processato, addirittura condannato e credo anche scontato la pena.
Scusi un attimo, ma è in vendita per esempio a che prezzo? Scusi se sono indiscreto, a che prezzo è in vendita?
Lei lo sa che il prezzo è dato dalla volontà tra chi vende e chi acquista.
Lo quello
in
sempre.
Vendita, vedremo le offerte quali saranno.
Vabbè, più o meno, qual è l'indicazione?
Senta, guardi, io su tutto voglio scherzare, ma non su questa vicenda perché non ho sofferto abbastanza.
No, però mi interessa molto questo che lei ha detto, che tutti i giornali hanno scritto la medesima non verità. Lei dice, ma c'è qualcuno dietro allora che ha, come dire, una manina
orchestrato.
Che ha dato questa velina ai giornali?
Guardi,
secondo lei
solo questo. Sentiamo. Che gli atti che sono stati pubblicati e sono quindi a tutti in disponibilità hanno dimostrato come io non sia mai stato messo al corrente né dell'esistenza né del movimento di assegni o altro da parte di chi che sia, e hanno anche evidenziato che io non ho fatto nessun favore, nessun atto, nessuna cortesia, nessun vantaggio né a Balducci né a Nemone né ad altri. Quindi io so quello che ho pagato la casa,
cioè,
e tutte le testimonianze confermano al momento dell'atto quello che è avvenuto. Quello che è successo al di là non è compito mio, è stato compito della magistratura, che mi ha riconosciuto estraneo a questa vicenda, punto.
Scusi un attimo, oggi il Fatto Quotidiano pubblica un articolo in cui si sostiene, questo senza entrare nel dettaglio, che lei avrebbe avuto rapporti di lavoro con questo signore, tale Anemone, anche quando era ministro dell'interno. È tutto falso? Non è vero? Vuole rispondere?
Voi se eravate già in trasmissione. Alle ore 17 di oggi, un'ANSA di Perugia, della Procura della Repubblica di Perugia, risponde al fatto, non io, la Procura della Repubblica di Perugia risponde al fatto e dice, glielo leggo perché ce l'ho davanti,
sì.
I documenti vagliati dagli inquirenti perugini non sono scaturiti elementi ritenuti utili alle indagini, quella relativa ad alcuni lavori su condizionatori d'aria, installati al Ministero dell'Interno nel 2002, quando era guidato da Claudio Scajola. Chiaro? Questa è la Repubblica di
la Procura della Repubblica
17. Che ci sia ancora, come ho letto sul Fatto di stamattina, come avete letto voi, qualcuno che vuole anche dare lezioni alla magistratura di come si devono fare le indagini, mi fa veramente sorridere.
Senta, però lei è uscita la notizia che lei in realtà c'era tornato ad abitare in questa casa, non è vero?
Io da un paio di mesi vado a dormire in questa casa.
In attesa di venderla, in
attesa di venderla.
È già venuto qualcuno a visitarla?
Di venderla, al di là dell'inchiesta al quale sono estraneo, come la procura ha certificato dopo 13 mesi di inchiesta, ho deciso di venderla perché da come l'hanno distrutta non è più il mio nido e il nido della mia famiglia.
Non c'è più serenità, insomma, dice. Non c'è stato più sereno.
Un'ultimissima cosa, però, è questa. C'è comunque, rimane il problema di una casa che è stata pagata da lei una cifra, qualcun altro, lei secondo la procura, secondo le indagini è estraneo, qualcun altro ha pagato degli assegni.
La differenza.
Ha pagato una differenza.
Ma lei, ecco, a lei risulta che è stato fatto per questa casa?
Ma no, quello che si leggeva era questo, insomma, quello
che si leggeva nei giornali disinformati che hanno scritto Zampolini dichiara portaio di assegni a Scajola, Anemone portò gli assegni a Scajola, e gli atti smentiscono totalmente tutto quello che è stato scritto.
Cioè i giornali hanno inventato, lei sta dicendo, non c'è neanche nei verbali della magistratura, tutto inventato.
No, per quale motivo secondo voi io sarei estraneo a questa inchiesta?
Scusi un attimo, quella casa lei l'ha pagata 610.000 euro mi sembra, una cosa del genere, no?
Non solo, ho fatto di più, sa? In questi mesi, quando mi sono dimesso da ministro, con un atto che mi pare inusuale, proprio per rispetto delle istituzioni, per poter capire cosa stesse succedendo, ho fatto una attenta perizia del valore di questa casa e ho fatto di più. Sono andato a vedere nel 2004 gli atti di compravendita in tutti quei palazzi vicino, e ce n'è anche uno nello stesso palazzo, a quale valore dichiarato sono stati venduti?
975.000 mi sembra risulta il valore, no?
Questo è il valore della perizia, il valore dichiarato degli atti dei dipartamenti venduti in quel periodo, in quel rione, fanno ritenere congruo il prezzo che ho pagato io.
No, però scusi, lei anche nel documento che ha pubblicato su web dice che il valore di quella casa è più o meno di 975.000 euro, cioè un terzo superiore.
Dice che il valore di quella casa è di 970.000 euro.
Sì.
E dice anche tutto quello che ho verificato con gli atti di compravendita di appartamenti similari, andando a vedere le metrature, che il valore medio dichiarato di tutti gli atti di quel periodo è congruo alla cifra in cui l'ho pagato io.
Cioè, lei l'ha pagato.
Guardi, io il processo non me lo faccio fare alla radio.
No, ma
ho spiegato in maniera chiara come sono le cose.
Vabbè.
Questi sono gli atti dell'inchiesta.
Sì, sì,
e non ci sto più, non ci sto più ad essere strumentalizzato da nessuno.
Non c'è bisogno.
Tanto, siccome l'ho già fatto, di andare a vedere ognuno e tanti quali prezzi e quali valori hanno dichiarato nell'acquisto delle loro abitazioni.
Dunque il prezzo che le ha pagato è congruo.
Questo è il punto.
E questo è certificato.
Bene. Grazie.
Grazie Scaiola, grazie. Buon lavoro.
A voi.
Saluti.
I titoli della 7. Titoli.
Come lotta Scaiola.
Nessuna demolizione delle case abusive, promette Berlusconi a un passo dalla chiusura della campagna elettorale di Napoli, ma la Lega non ci sta. Berlusconi prima parli con noi non votiamo sanatorie sull'abusivismo, dice Calderoli. La campagna a Milano, la Moratti, secondo round, nessuna gaffe quella del sindaco ieri con lo sfidante Pisapia. Oggi la Moratti è stata benedetta anche dal Premier, ha fatto bene a tirar fuori le unghie, mentre qualcuno avanza un'ipotesi che la regia di quell'incidente venga da Roma. Napolitano a Firenze torna a rivendicare il ruolo di garante della Costituzione, faccio ciò che posso e ciò che devo, e poi una stoccata alla classe politica, all'estero dopo uno scandalo ci si dimette come in Gran Bretagna. Movimento 5 Stelle per 75 comuni, ecco la campagna elettorale di Beppe Grillo, attesa, temuta e spesso anche ignorata, ma non è detto che le sue liste in qualche caso non abbiano, come già successo in passato, il ruolo decisivo dell'ago della bilancia. Sul Ruby Gate arriva la versione di Lele Mora, Ruby portata ad Arcore da due imprenditori, ma non ne fa i nomi. Un'ora di conferenza stampa con messaggi diretti e indiretti è una certezza. Comunque sia ad Arcore non è successo, dice, proprio nulla. Le incredibili immagini rubate su un mezzo pubblico della capitale. L'autista che telefona, imposta uno smartphone e guida con i gomiti nel centro della città.
Sempre in diretta da Torino, la voce regge anche se...
Sì, no, ma è anche più sensuale di prima, è più sensuale, calda, cavernosa, bella, da uomo forte!
800 24 00 24, in diretta dal Salone del Libro di Torino,
sì.
Oggi e domani, la notizia del giorno è sicuramente, secondo me, questa cosa, lo posso dire, vergognosa di Berlusconi.
Bravo.
Sullo stop, Luciani. Se lo dico io.
Vedi che
se lo dico io.
Stare a Torino alla Fiera del Libro di Fiera.
No, perché io le case abusive le abbatterei tutte.
Oh.
Tutte.
E invece Berlusconi cosa fa?
Fino al 31 dicembre dice stop alla demolizione delle case abusive a Napoli, credo.
E come mai? A Napoli che succede a Napoli? Che
ci sono le elezioni? No?
Ci sono le elezioni.
Berlusconi.
E lui gli fa il regalino,
Sentiamo.
Per quanto riguarda gli abbattimenti delle case abusive, ho già pronto e lo farò vedere nel mio incontro con i cittadini a Napoli venerdì, domani, un provvedimento che sospenderà gli abbattimenti e questo ci permetterà di avere il tempo necessario per valutare serenamente il problema in vista di una definitiva soluzione. Questo provvedimento prevede la sospensione degli abbattimenti sino alla fine dell'anno e quindi avremo tutto il tempo per rimediare a questa situazione insostenibile.
Bene, bene, abbiamo qui accanto a noi una persona che ci ha dato, come si dice in romanesco,
la sola.
la cosiddetta sola.
Il pacco!
Il pacco!
No, cioè pacco contro pacco e contro paccottolo.
No, l'altro giorno eravamo a Torino, avevamo invitato. Però
anche per lei eravamo a Torino.
La campagna elettorale.
Ma io per rivedere torno due volte adesso.
No, esageriamo. Michele Coppola, sì. Buonasera.
Buonasera.
Candidato del centrodestra. Sì. A sindaco di Torino.
Bisogna dire Michele Coppola,
no, quello del centro. Ci sono una serie di persone candidate di nome Coppola, forse l'hanno fatta apposta. Ma, ma succede sempre a Torino, però chissà perché. A Torino è sempre così: sono liste civetta, problemi poi pazzeschi con le.
Grazie se mi chiamate Michele.
Ma veramente Michele, faccio vedere i documenti, non ci credo mica.
Sulla camicia.
Ah, c'è scritto anche sulla
Michele, Michele Giuseppe Coppola. Sì. Lei è un bell'uomo, deve piacere molto a Berlusconi. Mi sa che Berlusconi l'ha scelta per questo, per fare il candidato sindaco a Torino.
Ma in realtà credo che mi abbia scelto, almeno così ha detto quest'oggi quando ha telefonato a Torino, perché ho fatto 12 anni il consigliere comunale.
Lei dice,
perché...
cioè, se lei fosse stato brutto, Berlusconi l'avrebbe scelta, secondo me.
Beh, Buttiglione non era, Buttiglione non era bellissimo ed era il candidato del centrodestra 5 anni fa.
Però Buttiglione, professor Buttiglione,
filosofo. Sa il tedesco, lei sa il tedesco.
Poi guardi, in realtà io ho un naso, terribile, ho i capelli bianchi, insomma.
Sì, non sono un esperto di bellezza maschile,
non si butti giù. Sì, sì.
Però insomma, lei viene considerato un bel ragazzo,
Non è la concorrenza è tanto, vuol dire Fassino non è proprio bellissimo, quindi sono agevolati in questo senso.
Intervento a gamba tesa di Coppola.
Sono normale.
Ah, sono normale, Fassino è meno che normale.
Non è particolarmente bello, ecco.
Mentre Piero io sono normale o Fassino non è particolarmente.
Poi io ho il vantaggio di avere qualche anno in meno rispetto a Piero e quindi per quello, da questo punto di vista, rendo meglio.
Ma la bellezza conta in politica?
Ma guardi, in realtà non credo, nel senso che sinceramente, specie a Torino è una città meravigliosa.
C'è la bellezza, l'aspetto.
Anzi, essere piacenti.
In realtà a Torino no, glielo dico con estrema sincerità, a Torino a noi piace la sostanza, piace le cose che uno dice, le cose che uno fa, soprattutto la bellezza non è irrilevante, è un fatto secondario. Certo, poi gli uomini devono essere affascinanti, non belli, scusi. Al Pacino vale molto di più di Brad Pitt.
Lei dice,
Lei si considera affascinante, lei, Coppola? Coppola, cioè,
Michele Coppola,
Coppola.
In realtà bisognerebbe chiederlo agli elettori, alle elettrici.
Cosa le dico? Lei è sposato, no?
Sono sposato, anzi, aspettate, sono sposato da pochissimo, però in realtà domani... mi ha chiesto lui da quando sposato, ma in realtà domani mio figlio compie un mese.
Come li considera quegli uomini che vanno con altre donne e che magari fanno delle feste e che magari sono stati sposati, che magari sono stati abbandonati dalla moglie attraverso una lettera sulla Repubblica, che magari... Vado avanti?
No, pensavo di aver capito. Sa cosa? È che in realtà c'è talmente poco tempo per parlare della campagna elettorale di Torino che se parliamo di altri argomenti è un pasticcio.
Quello è fondamentale. Lei viene qui e si rilassa parlando di altre cose. Tutto il giorno a parlare di Torino.
Vede che ho fatto bene l'altra sera non venire, lo sapevo.
Abbiamo
fatto bene.
Adesso lei
vabbè, dopo il traffico torniamo a parlare di cose serie.
I tombini a Torino.
No,
dramma tombini a Torino.
Traffico.
Secondo lei quanti tombini ha a Torino?
Che ne so io.
Traffico, mandatemi il traffico.
Se ci voterete vi risparmierete un mucchio di parole inutili. Campagna elettorale,
insomma, c'è un ministro del suo partito, PDL, no? Che ha detto che le donne di sinistra sono un po' più racche in Parlamento rispetto a quelle di destra. Lei è d'accordo o no?
Ma sua moglie è di destra o di sinistra?
Mia moglie vota centrodestra ed è una donna molto bella, ma ci sono tante belle torinesi che a me votano centrosinistra. Anzi, posso fare un appello?
Se non faccio
Viene il Sole 24 ore e ci chiede un appello.
Ma scusi, io sono in campagna elettorale, sta con voi non mi aiutate neanche a chiedere la preferenza.
Il problema suo?
Assolutamente no, ma siamo senza.
Secondo me si è belli o brutti. Si è belli o brutti.
È un'esclusiva della destra, del centrodestra o no?
No, c'è un sacco di belle donne di centro-sinistra.
La Russa, lo dica, la Russa ha detto una stupidaggine, una cosa volgare, cioè. Perché non lo vuole dire?
Ma no, perché in realtà non sono così in Parlamento, così, no? Dice, così mi cancellano all'ultimo, ha ragione. No.
La Russa sbaglia.
Sulle donne in Parlamento.
Detto da Michele Coppola, Michele candidato.
Non ci riesco.
A due giorni dal voto.
Non ci riesco.
La Russa non ci riesco.
Non le viene proprio. Posso.
E poi, scusi, mi buttano fuori se dico la Russa. La Russa anche...
Ma non è mica una caserma il PDL.
Ma sa, bisogna fare attenzione.
È la casa della libertà. Ognuno dice quello che cazzo gli pare, come diceva una volta Guzzanti.
Tanto voi registrate se diciamo una cazzata.
No, si figuri. Non ci ascolta nessuno. Lei vada tranquillo. Cantilino dei responsabili insieme a noi.
0024. Sono suoi alleati. Cantilino dei responsabili.
Lo conosce lei l'inno dei responsabili di Danilo?
Mandatemi l'inno dei responsabili.
Canta il professor Michele Coppola, stonato, eh. Candidato sindaco a Torino. Canta l'inno dei responsabili.
Lo leggo.
Aspetta, parte la base. Suoi alleati,
solo cuore, un'unica idea.
Tutti in coro.
Per un'Italia ancora tua, ancora mia.
Scilipoti.
Non ci riesco.
Per padri e figli. Vada.
E per chi? No, la leggo.
Ci sono gli responsabili che votano anche a Torino. Canti.
Sono pochi. Quanti sono? Per padri e figli e per chi ancora verrà. Per un futuro e per chi lo vorrà.
È una minchiata sta roba, dica la verità.
È una rima baciata.
Dai, è una minchiata sta roba.
Non l'avrei scritta.
Ecco, non l'avrei scritta.
Finalmente abbiamo trovato qualcuno nel centrodestra che dice che questa roba
non l'avrei scritta.
Diciamo,
Non l'avrei scritta.
Cioè, lei non conta sui responsabili qui a Torino, non ci può.
No, io conto su tanti responsabili che domenica e lunedì
vanno a votare. Scusi, perché Berlusconi ha detto scopa nuova, scopa meglio?
Perché
riferendosi a lei? No, cioè, siccome quando Berlusconi parla di scopa,
l'ha detto.
Ci può essere qualche ambiguità di fondo, no?
Il presidente Berlusconi ha fatto appello ad un principio sacrosanto, l'alternanza in città. Qui è 20 anni che governano gli stessi, è 20 anni che puliscono le strade gli stessi, e quindi bisogna cambiare quelli che puliscono le strade.
Ma se governano da 20 anni vuol dire che governano bene, o no? O sono stupidi i torinesi che per 20 anni hanno dato fiducia al centro-sinistra?
Beh, può essere anche che noi non si sia stati capaci nel scegliere i giusti candidati.
E quei torinesi che per 20 anni hanno votato al centro-sinistra?
Adesso possono cambiare, vadano domenica, lunedì a votare e cambino.
Vabbè. Senta, domandona sulla Juventus, lei è tifoso della Juventus.
Sì.
Quanti scudetti ha vinto la Juventus?
22, 21, 21, 21.
Ah, cosa pazzesca!
Io ne vorrei sempre di più.
Ma perché è così? No,
ma sa perché?
Sul calcio cadono tutti. Anche Merola, Bologna,
aspetta, aggiungo un dettaglio. Aggiungo un dettaglio.
Mi piace però questa Italia.
Giornali torinesi.
Aspetti, aggiungo un dettaglio. C'è un'evidente confusione sul numero degli scudetti con tutto quello che aveva la Juve.
No, caro. L'alternativa è 27 o 29.
Guarda,
i veri juventini avrebbero detto cosa avrebbero detto i veri juventini?
29 perché due li hanno tolti.
Bravo. Invece lei
ha ragione, ho sbagliato.
Ho sbagliato.
Basta con le domande sulla Juve.
No, ma Del Piero per quanti anni ha rinnovato il contratto?
Mi sembra uno.
Uno, a quanto?
Troppe cifre, francamente non me ne intendo.
Manco la cifra, sa.
Ma non è che posso passare tutto il tempo a leggere quello che fa Del Piero.
Certo,
però sinceramente credo che Del Piero abbia fatto bene.
Vabbè, così, a prescindere. Vabbè, non sa.
È stato anche un rinnovo controverso, è durato parecchio tempo, hanno litigato, sono anche preparato. Addirittura ho dovuto registrare un video dicendo ditemi voi o rimango.
Sì, questo è bello, questo è infatti bello. Però non sa il numero di scudetti della Juventus, tifoso della Juventus, candidato a sindaco di Torino. Vabbè, ma non fa niente. No.
Devo prepararmi, hai ragione.
Senta una cosa, quando è stato nostro ospite, il candidato sindaco del Partito Democratico a Bologna, che si chiama Merola, vicino anche al suo cognome, no? Merola, Coppola, stessa origine, no? Più o meno, no?
Mio padre era veneto.
Era veneto? Sì. Ma Coppola non è di origine napoletana il nome, sì?
Ma forse o campano, o pugliese, o siciliano. Sì, però in realtà, però attenzione, mio padre era veneto, suo papà veneto, veneti da un po'. Però, mia nonna si chiama Grazio Tin.
Lei lo sa che Tremonti, quando ha fatto il comizio... il comizio a Bologna per presentare il candidato della Lega ironizzava sul cognome Merola dicendo candidato a Bologna, quando me l'hanno detto pensavo fosse candidato a Napoli.
Ha sbagliato Tremonti.
Cognome hanno scherzato tanto,
sono
cresciuto. Si immagini se in classe, alle elementari, alle medie, al liceo qualche battuta sul mio cognome non l'hanno fatta. Si immagini, tante?
Sì, no, certo. Però è sbagliato. Cioè, Tremonti sbaglia a ironizzare sui cognomi. Poi ce l'ha in casa uno del PDL che a Torino si chiama Coppola, candidato sindaco di Torino. No?
Se la battuta era simpatica, ha strappato un sorriso, ha fatto bene. Se era di cattivo gusto, ha sbagliato.
Però mi spieghi una cosa: perché Berlusconi per lei telefona e invece a Milano ci va un giorno sì e l'altro pure per fare i suoi comizi?
A meno che deve andare in tribunale.
C'è la casa. No, ma non si sente un po' di serie B, un po' trascurato?
L'avrebbe voluto qualche presenza in più di Berlusconi qui a Torino o no?
Guardi, se vi racconto una cosa. Io devo dire grazie a Berlusconi, ma grazie a Berlusconi come capo del governo, perché in realtà sono venuti tutti i ministri. Per fortuna non è tornato, se no avremmo dovuto in un giorno avere due appuntamenti importanti. No, io anzi sono contento, ha telefonato un sacco di...
Ti faccia telefonare quindi Coppola, Michele Coppola, dimostri il suo potere, faccia chiamare in diretta alla Zanzara Presidente Berlusconi, faccia
detto,
un appello.
No, io ho detto scusa.
Poi,
scusi,
poi facciamo fare tutto
il numero è anche gratuito, il numero verde 800 24 00 24, non spende neanche una lira.
Oggi ha telefonato, oggi ha già chiamato alle 4, dove eravate? Anche voi potevate venire.
Dove ha chiamato?
Ha chiamato sul cellulare di Enzo Ghigo e abbiamo fatto una conferenza stampa telefonica insieme al ministro.
In questo momento Berlusconi chiama tutti.
Allora però non andiamo bene nulla, e se chiama non va bene. Se non
lei,
chiama...
Per chiamare Berlusconi, per esempio, è una domanda che facciamo sempre: cosa fa? Cosa fa lei? Quando vuole
se
chiamare
deve parlare con Silvio Berlusconi.
Qualche volta ha avuto urgenza in questa campagna elettorale di parlare con Berlusconi? No.
Urgenza no, mi ha chiamato lui per complimentarmi che era nato Edoardo, mi ha chiamato per dirmi che era contento dell'inizio della campagna elettorale, poi è venuto, ha chiamato oggi.
Ma se lei deve chiamare Berlusconi, cosa fa? Il 335 c'ha il numero suo diretto, quel 335?
No, chiamo Palazzo Grazioli e dico che ho bisogno.
Il diretto non ce l'ha. Questa è...
il cellulare privato, quello proprio.
Ma non sento neanche l'esigenza di averci
Ma per carità,
secondo me quando uno deve parlare per un motivo importante chiama
invece c'è qualcuno che il numero di Berlusconi, insomma, una signorina brasiliana non si capisce perché deve avere il numero del presidente del Consiglio.
È curioso la signorina brasiliana,
gli abbiamo chiesto,
è amico mio,
la Zanzara,
è amico mio.
Ok, faccio una, vi faccio una promessa adesso: la prima volta che lo vedo tornerà per il ballottaggio, se i torinesi ci consentiranno di andare al ballottaggio, e glielo chiedo.
Promette che glielo chiedo.
Certo, ve lo prometto.
No, gli chiedo il numero di diretto suo.
Chiedo il cellulare, dico: presidente, mi dai il cellulare?
Lui
mi
dirà, ti do. Senta, pur essendo juventino, lei, siccome punta a diventare sindaco...
Non mi faccia altre domande però difficili.
No? Quanti chilometri di piste ciclabili a Torino?
Ma quella è una balla che Fassino ha raccontato.
Vabbè, sarà una balla,
ma diciamo un numero, lo dica lei un numero a caso, scusi.
Ma non lo sa, lei non
ma lei,
lo sa.
Noi siamo l'unica città... Ma non è vero, ma non creda a quel numero lì. Noi siamo l'unica città nel mondo che ha le piste ciclabili che finiscono con Trideor, che sono la trasformazione della striscia blu.
Questo lo dicono tutti quelli che sono candidati contro il sindaco uscente, dicono forza, le piste ciclabili,
ma
magari è vero.
Scusi, cosa fa lei dopo?
La mole antonelliana, quanto è alta la mole antonelliana?
Ma non lo so assolutamente. Si immagini, ascolti.
Lei non lo sa.
Ma non è che voglio sapere quanto è alta.
Che cos'era la mole antonelliana prima di essere la mole antonelliana?
Non lo sa.
Era una discoteca.
Cadono tutti su Quizzone.
Ma che dice?
Andavano a ballare, si divertivano.
Su Quizzone cadono tutti, non c'è niente da fare.
Faccio una domanda sui Torino: quanto è alta la mole antonelliana? Lei di dov'è?
Io sono di Roma, ma vivo a Milano da 10 anni.
Il sindaco di Parigi saprà quanto è alta la Torre Eiffel.
Francamente non mi interessa, mi interessa che organizzi bene i servizi pubblici a Parigi, non quanto è alta la Torre
Eiffel. Quanto costa il biglietto della metropolitana?
Ma poi, quanti scudetti ha vinto il Torino?
Non lo so, ma non voglio neanche saperlo.
Quanto costa il biglietto dell'autobus? Il biglietto dell'autobus?
Un euro.
Un euro, sicuramente lo so.
Ho preso la metropolitana ieri.
Confermano. Un euro,
questo non è difficile. Costa
quasi però sempre. Adesso non va neanche bene. Allora, sulla zecca la risposta e non lo sa.
Questo c'ha ragione.
Siete equilibrati.
Michele Coppola, sempre ricordarlo, perché sennò.
Michele Coppola.
Senta, mi faccio una domanda su Torino.
E se la faccia da solo, vuole sapere di Torino. Lei è qui per chiacchierare con noi.
Quante Coppa Italia il Torino? Non lo sa.
Un'altra volta.
Io chiedo, non lo sa.
Il nome di Torino ai tempi degli antichi romani.
Augusta Taurinorum.
Vabbè, quello è facile.
Però me l'ha chiesto. Adesso decidiamo. Decidiamo. Le domande giuste sono quelle alle quali rispondo.
Lei non deve contestare le nostre domande.
La Basilica di Superga, quando fu inaugurata?
Non lo so.
Non lo sa.
Francamente non lo so.
Questa è una cosa, non so perché me l'hanno scritta. La tragedia di Superga è una cosa tremenda.
No, tra l'altro mi faccio dire una cosa.
Che anno è?
Mi faccio dire una cosa. Mi faccio dire una cosa su Superga. Tra l'altro in questi giorni, proprio perché sono juventino e visto che mi avete preso in castagna sulla Juventus, abbiamo fatto come regione, insieme alla città, insieme ai tifosi e anche insieme alla squadra, una cosa molto importante. Non è che posso interessarvi solo le sciocchezze numeriche.
Sciocchezze numeriche.
Abbiamo fatto insieme, abbiamo firmato la costituzione della fondazione che ricostruirà il Philadelphia. E guardi, ho detto regione, comune, tifosi e società.
Bene. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie
Michele,
Michele
Coppola. Michele Coppola. Giovane, tra 37 anni, no?
Sì, 37 anni.
37 anni.
Elegante, con l'alito che non puzza, Berlusconi, per questo è importante. No, perché lo dico per chi ci ascolta da casa.
Siccome
siamo molto vicini.
Quando era a 21 anni, quando aveva 21 anni.
Quando è iniziata l'avventura di Forza Italia.
Ma che succedeva? C'è stato di giorno o di sera?
Bellissimo.
Dal pomeriggio alla sera inoltrata.
E alla sera inoltrata
che anno era, scusi?
È quando l'avventura di Forza Italia è iniziata, quindi tra la fine del 93 e i primi mesi del 94.
Non era quello del Bunga Bunga.
Tempi quelli.
Non era quello del Bunga.
Però siete anche noiosi.
Non era.
Storia,
no,
io ho comprato il passeggino. Ho comprato il passeggino, si chiama Bugaboo. E ogni volta
il passeggio del
Bugaboo, sì, sì. In realtà è stato con mia moglie in un negozio a Torino, tra l'altro i negozi che vanno in tanti. Posso fare pubblicità?
No,
si chiama come un cantante.
C'è una marchetta in diretta,
Senta, sono andato a comprare il passeggino e chiaramente mia moglie iniziava a guardare, lei era preparatissima, io no. È come l'altezza della mole e mi dice: "Ah, mi piace questo. Ah, bello. È olandese, ah, bellissimo, come si chiama? Bugaboo." E dico: cazzo, proprio questo che scegliere. Ogni volta che mi chiederanno che passeggino è, dovrò dire la chicco.
L'ha già detto che Fassino è bruttino rispetto a lei, non
no,
l'ha detto.
Io sono normale, lui
è un po' bruttino, sì, diciamo la verità, bruttino, sì, bruttino. Ma non c'è niente di strano,
ragione, è bruttino,
non è troppo magro, non è un po' spettrale.
Questo non lo so, ma è una persona seria, come abbiamo fatto una bella campagna elettorale nel merito,
però,
devo dire
persona
sì.
Per bene, no?
Per bene.
Sì, uno serio.
C'è lei una cosa di quelle che ha detto la Moratti su Pisapia non l'avrebbe mai detto di uno.
Moratti ha sbagliato.
Io non l'avrei fatto, poi specialmente se non era fondata la notizia. Guarda che dire una sciocchezza, se non è fondata...
Scopola due punti, la Moratti dice sciocchezza.
Ci sono case abusive a Torino?
No, abusive credo, ci sono tanti stabili occupati in maniera illegale e non va bene.
Capito, ma quello che ha detto Berlusconi oggi, stop alle...
No, Berlusconi ha detto valutare, l'ho scritto, ve lo sapevo, non essere chiesto, no. Valutare serenamente il problema fino
no,
a fine...
No. Stop a demolizioni di case abusive.
Se adesso lei ha gli attributi lo rimanda.
Ho capito,
Berlusconi ha detto,
quando
valutare,
uno dice valuteremo, significa valuteremo.
No,
ma è chiaro.
Fino alla fine dell'anno per decidere cosa
ma
fare.
Ma perché ci sono le elezioni a Napoli?
Cioè lui sa benissimo che non...
A Torino l'abusivismo non piace comunque, al nord. Non piace l'abusivismo al nord.
Da sindaco non l'avrebbe detta, diciamo la verità.
Guardi, se bisogna prendere una decisione e si può prendere una decisione nel tempo giusto, il tempo giusto sono pochi mesi. Ma ascolti, non è che l'hanno costruita ieri.
Ma ci sono le elezioni a Napoli, quelli sono voti probabilmente.
Ah, probabilmente.
Grazie Michele Coppola.
Grazie del Coppola. Andate a votare, andate a votare.
Michele,
andate a votare.
Eccoci di nuovo in diretta per l'ultima parte della Zanzara da Torino. Ero molto pessimista all'inizio, invece
no, una voce bellissima.
Con qualche difficoltà.
Dovresti avere sempre questa voce, perché vedo che ci scrivono un sacco di fan, dicendo che bella voce che ha cominciato.
Sono stato nervosissimo tutto il giorno per questa voce, non me ne parlate. Bene, Maurizio Grassano,
presente.
Buonasera.
Qui al nostro fianco.
Presente.
Grassano.
Del gruppo dei responsabili. Lei è un responsabile.
Dov'è la canzone? Dov'è
responsabilissimo.
Mandatemi la canzone.
Canti la canzone di Scipoti.
Mandatemi la canzone. Solo cuore.
Canti, Grassano.
Un'unica idea.
No, ma che schifo.
Ma è sostomato.
Vada.
Ancora tu
è il
per
suo inno.
Padri e figli per chi ancora verrà.
Una cosa tremenda,
schiacciosa. canti. Adesso c'è il punto clou,
Un solo cuore. Cuore, un'unica idea.
Questa è la strofa principale,
Questo mondo di ostinata.
Follia, questo è autobiografico per Scilipoti.
Per ritrovare il valore che ha la nostra vita, tanto che va.
Che disastro!
Lei è un deputato della Repubblica, se ne rende conto, sì, Grassano?
Sì. Sì, però non mi hanno fatto la
strada
di canto. Sì.
Ma non è in quel senso, è in un altro senso.
Perché?
Siamo milioni di cotti. Grande coro.
E dentro ci sono anch'io.
Ma
cazzo, ma non lo sapevo, ci sono anch'io qua dentro.
Non
si può dire, non lo dico.
No, si può dire.
E mi è scappato, vabbè.
Poi ancora, proseguiamo. In diretta al Salone del Libro, Maurizio Grassano del gruppo dei responsabili
canta
l'inno del movimento di responsabilità nazionale
di Scilipoti
scritto da Danilo Amerio.
L'unico contributo che Scilipoti ha dato alla democrazia è questo inno.
Prego. Solo cuore è questa l'idea.
Mamma mia.
Un solo canto, una sola magia.
Deputato della Repubblica.
Che poco tempo ci porti, chissà.
Onorevole Grassano.
Nuovo mondo.
Lei diventerà anche ministro? Ma glielo chiediamo.
No, non mi interessa.
Sottosegretario, no?
Neanche, io ho detto che non volevo niente, l'unico politico che ha detto che non voleva niente che ha mantenuto.
Proseguiamo, concludiamo.
Sì. Dove siamo?
E da chi e da chi toglie i crocifissi dai muri.
Ma chi li toglie i crocifissi dai muri? Che dice?
Senza rispetto dei valori cristiani.
Ma che roba è?
Un solo cuore in questa odissea. Perché insieme che la storia si crea, è quasi finita. La migliori è un unico Dio. Un grande coro e dentro ci sono anch'io.
Anche lei è responsabile,
è scritta anche per lei.
Un attimo, il clou.
Per un'Italia ancora tua, ancora mia.
Ancora non l'ha capito.
E il movimento verrà naturale.
Ma quale movimento? No, la responsabilità nazionale, no.
Era quello, ma credo fosse
l'altro. Abbiamo mandato tutto. Siamo qui da Torino per l'ultima parte della Zanzara. Ha cantato per noi in maniera agghiacciante il deputato Maurizio Grassano.
Onorevole, grazie.
Grassano, lei tra i responsabili
onorevole,
è l'unico.
Grazie,
onorevole. Onorevole, quello è, amico mio.
Quello è.
Non è colpa nostra.
Non lo tolgono più ora.
Fino a quando lei non si dimette, quello è.
No, anche dopo ce lo teniamo.
È vero.
È contento un po'.
È contento un po'.
Facci salti.
Torna nel suo paese, ma onorevole Grassano.
Ad Alessandria, l'onorevole Grassano, comunque, persona conosciuta, no? Quando lei abbandonò il consiglio comunale di Alessandria.
Non l'ho ancora abbandonato.
No, come? Quando lei fu annunciato la sua elezione alla Camera, giusto?
Ah, sì.
Lei disse, com'è che disse, suggeritemelo un po' che non me lo ricordo.
Dalle stalle alle stelle.
Come le stalle? Dalle stalle alle stelle. Come le stalle, era Alessandria, alle stelle.
Tutti i cittadini che l'avevano votata, la che sono dei suini, scusi, ma che dice?
No, ma era un contesto totalmente diverso.
Perché lei disse dalle stalle alle stelle?
Perché sempre quel cavolo di problema.
Lei dice per il problema che va ad Alessandria, per cui è stato condannato, esatto, poi, no? Che condanna ha avuto? A me non mi interessa, non sono uno come Grillo che sta attento a queste cose. Che condanna ha avuto lei?
No, io non posso, mi hanno assolutamente proibito di parlare dei miei fatti personali.
No, ma solo la condanna vogliamo sapere.
Ma chi gliel'ha proibito?
I suoi avvocati, chi? Chi
me l'hanno proibito?
Chi? Berlusconi, chi?
Quello che ha scritto Luna.
No. Signora Grassano, scusi, lei è stato condannato in primo grado
per
che cosa? Non mi ricordo. Ma ce lo dica almeno, l'andiamo a trovare facilmente.
Ma sì, andiamo su Google,
andiamo su Google,
Grassano,
così.
Forse cercavi.
Deve risarcire al comune di Alessandria 800.000 euro, una cosa del genere, mi sembra, no?
Sì. Più o meno, adesso guardo se c'è ancora qualche
cucciolo
in tasca.
Ce l'hai i soldi?
Eh?
Ce l'ha questi soldi lei da risarcire, no?
Non c'ho una lira.
Non c'è una lira.
C'è lo stipendio da deputato, non è proprio male.
Casomai le pignorano lo stipendio.
Non possono impegnare in sequestrato.
Ah, impignorabile, insequestrato.
Ah, l'emolumento è impignorabile?
Se uno viene condannato, come lei è stato condannato in primo grado, perché noi siamo garantisti al massimo, a risarcire al comune di Alessandria.
Soprattutto anche Pisapia è stato condannato in primo grado, mi sembra. Poi è stato risolto
in
appello.
Assolutamente,
qui.
Però è vero.
Qui no. Ho detto attento qui,
no, mi sembra,
il terreno è scivoloso. Sì.
Per comunque, carità, io ho fatto solamente un esempio, mi sembra.
Esempio in questo caso corretto.
Senta, ma lei che è stato corretto, condannato, no? Mi sembra.
Quindi
per...
Pisapia è stato condannato in primo grado,
anche
poi
lei,
è stato
assolto
l'appello.
Ma infatti non fatti,
e poi assolto
nulla questo riguardo a quello che è successo ad Alessandria. Primo grado, eccetera. Però tra tutte le cose che si potevano fare tra i responsabili, tra tutte le cose, lei che è stato condannato in primo grado per truffa, non mi ricordo che cosa, eccetera, lei deve fare il tesoriere dei responsabili.
E vede? E si è posto la domanda perché proprio a me hanno dato da gestire i soldi?
Perché
sono bravo.
Vabbè, adesso.
Che vuol dire? Adesso lo dice da solo perché è bravo.
No, me l'hanno detto gli altri, infatti la carica me l'hanno detto
gli altri.
Cioè,
bravo a gestire i soldi, lei dice.
Perché hanno visto le carte e hanno detto che io in realtà ero incondannabile. Se mi hanno condannato era solamente per una motivazione.
Ma le carte
politica.
Chi le ha viste?
Giudici comunisti pure.
Giudici comunisti?
Ad Alessandria.
Io non posso parlare, non posso dire niente, però io le posso dire che i miei colleghi parlamentari hanno visto tutto l'esito del processo.
Sono dall'inizio, lei, amici suoi.
Dall'inizio alla
cioè,
fine.
Quelli dei responsabili?
No,
anche dell'opposizione.
Anche dell'opposizione, tutti, perché io... Su una roba, quando uno si sente un'ingiustizia presa addosso, la fa vedere a tutti.
Sì, certo.
Quindi io l'ho fatta vedere proprio a tutti.
Carte,
ho fatto una
carte.
Serie di chiavette, no? Dove dentro c'era tutto il processo. L'ho fatta vedere a tutti. Che in questo momento alla Camera ci sono più avvocati che deputati.
Sì.
No?
Questo lo sappiamo.
Quindi,
sì, certo.
Quindi hanno visto tutto, sia di destra che di sinistra.
Lei risparmia pure l'avvocato perché lo paga Berlusconi. Per cui
no, io non sono pagato.
Ah, lei al suo. No, ma dico, si è fatto fare magari una consulenza gratis lì dai signori Ghedini.
Vabbè, sì, certo,
Longo.
Vedendolo poi ha fatto la consulenza. Tutti mi hanno detto che era incondannabile. Che è stata
gliel'ha detto anche Longo? Ghedini
è una cosa incredibile.
Anche Ghedini ha detto che lei è incondannabile.
Hanno detto che hanno fatto una grossa...
Diciamo, però scusi, che il tesoriere dei responsabili, che lavoro
quindi,
fa?
E quindi mi hanno dato fiducia, mi hanno detto...
Che lavoro fa?
Visto le carte,
quotidianamente,
visto le carte, mi hanno dato fiducia. Mi hanno detto, guarda, tu devi fare il tesoriere, proprio per far vedere... Che sei
immacolato, cioè, no, c'è un ragionamento al contrario, per far siccome lei è stato condannato
per far vedere
anni
che ti
per
hanno
tuffa,
fatto
ti facciamo fare...
che ti hanno fatto un'ingiustizia solare.
Ah, vedi, e noi vedi. Ti mettiamo a capo della tesoreria dei responsabili.
Che fa il tesoriere dei responsabili? Cosa fa? Concretamente
tutto il giorno arriva tutto nell'ufficio, cioè che io sono responsabile, arrivo in ufficio, qui c'è il mio tesoretto, che
no,
fa?
Che c'è,
no, non lo so, quello è il Tremonti. Il cosa fa Grassa? Che fa il tesoriere dei responsabili? Che mi viene proprio il sangue, vado ai matti quando sento la parola responsabile.
Perché non esagerare? Poi
ai matti, no, io non esagerare. Io
matti.
Non ce la fa, io non ce la fa, no, voi matti, scusa.
Ma lui che c'è? Lui gli hanno detto vai dai responsabili, ma lui non sa niente dei responsabili, che gli importa? Lei nella galassia dei responsabili. Dove, in che frazione appartiene?
Dove si
tra
colloca,
i responsabili? Perché c'è il movimento di...
La frazione del nord.
No, ma che movimento?
Che aria è? Pionati, cioè, Scilipoti...
C'è aria Pionati, aria Scilipoti...
Corrente Razzi.
Area Romano.
Io sono area Grassano.
Corrente Razzi. Lei sta da solo.
È da solo.
Cioè,
area
Grassano.
Solo lei.
Solo lei.
Da solo.
Lei. Non ha una. Capito? C'è anche l'area...
Un responsabile unico.
Io sono un responsabile unico.
Unico. E basta.
Traffico. Visto... Torniamo subito. Traffico. Bene, l'ultima parte della Zanzara, qualche ascoltatore, se no ci rimproverano. Pietro da Milano, buonasera. Pietro?
Dov'è?
Abbassato. Marco da Torino.
Sì, Cruciani, buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, io ho una domanda da farle e poi una brevissima riflessione. Allora, due giorni fa, io sono di Torino appunto, due giorni fa Marco Travaglio, un suo collega, a margine... Del suo spettacolo che ha iniziato qua a Torino, ha rilasciato una brevissima intervista dove insomma ha fatto una dichiarazione di voto, no? Ha detto che a Torino non voterà Fassino perché insomma candidano personaggi come la Ganga, so che adesso lei parlava con un responsabile, un condannato, la Ganga ha patteggiato
in primo grado,
mesi, la sappiamo la storia della Ganga
in primo
no?
grado, condannato Grassano, però diciamo le cose per bene, in primo grado siamo garantisti,
okay,
per tutti
parlavo di la Ganga. Quindi il non voterà Fassino, Coppola dice un quarantenne che parla a novantenne e insomma voterà Movimento 5 Stelle, questa è la sua dichiarazione di voto.
Posso dire chi se ne frega?
No, vabbè, lei può interessare.
No, così aggiungo, voterà. Dico chi se ne frega.
Invece a noi interessa.
Io ho il punto esclamativo. Perché
il discorso...
Però va bene, lei ci ha detto, Travaglio ha detto che voterà 5 Stelle a Torino, va bene, d'accordo. Okay.
Ecco, volevo sapere, vabbè, lei non gliene frega niente, quindi la mia prima domanda era cosa ne pensa? Niente, perché non gliene frega niente.
Non
però lei l'altro giorno ci avrebbe detto lei invece cosa ne pensa, che cosa vota, e poi
lei
una
ragione.
Piccola riflessione da fare dopo questo.
Lei ha ragione su questo, ho detto un po' scherzando, un po' no, che avrei fatto una dichiarazione di voto per quello che riguarda la città dove voterò, cioè Milano. In realtà devo ancora pensarci, perché non so se sia opportuno farla.
Io voto in Toscana, però ho vissuto 10 anni
comunque,
a Milano.
C'è ancora tempo domani. Se poi decido di non farla, non è che vado impiccato.
Lasciamo il mistero per ora, così
no,
domani...
Se poi domani decido di non farla, siccome non è un tema epocale, cioè non mi pare un tema che...
Poi non è neanche obbligatorio che i giornalisti dicano per
no,
chi...
No, io
chi
scherzando
voto.
Una sera
no,
ho detto... Scherzando una sera ho detto farò una dichiarazione di voto su Milano, perché comunque posso dire che faccio un voto disgiunto, quello sì. Faccio un voto disgiunto a Milano, cioè voto... Una lista e un candidato sindaco diverso. Una porcheria tremenda che non
mistero,
si dovrebbe fare, però.
Mistero.
Mistero.
Ma perché pensano che noi siamo capaci di spostare voti, no? Capito? Non penso. Poi è solo una curiosità intellettuale.
Travaglio forse sì.
Io comunque ho vissuto 10 anni a Milano e a Milano voterei. E a Milano voterei.
No, lo so, che voteresti, non lo dire, se no mi costringe a dire quello che voterei.
A Milano voterei?
No, non si dice.
Bam 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 bam.
No. Vabbè, allora Marco?
No, diceva, vabbè, c'è chi lo dice per scherzare, c'è chi invece non scherzava, vabbè, ma questa non importa. Quello che volevo, il piccolo ragionamento che volevo fare...
Sì, ma non è che non si può scherzare,
No, no, cioè, certo, non è che lei fa benissimo a scherzare, va bene, invece qualche suo collega non scherza, va bene.
Non scherza, va bene, ecco, io sono un po' sono rotondo, c'è chi è fatto a spigoli, io ogni tanto sono rotondo.
Va benissimo, il brevissimo ragionamento, mi faccia concludere così poi passo la parola all'altro ascoltatore. Il brevissimo ragionamento è questo: mi sembra che ho sentito la registrazione del famoso ormai Davide da Torino, no? Del Movimento 5 Stelle, che lei e il suo collega Parenzo gira sul web. Queste cose, come Giuliano Ferrara al Movimento 5 Stelle, fanno grandissima pubblicità e ci fa piacere, no?
Vabbè, certo.
Però sembra che il Movimento 5 Stelle in questo momento, secondo me questo è uno spunto politico che varrebbe la pena che alimentasse una discussione, il Movimento 5 Stelle sembra che non dia dei punti di riferimento in questo momento, no? Grillo...
Guardi, non ho il tempo per aprire... Marco, perché domani non viene qui? Venga qui, non ho tempo, domani venga qui alla Fiera del Libro. Venga alla Fiera del Libro, venga alla Fiera del Libro, prende la parola, eccetera. Devo fare un'ultima domanda a Grassano. Grassano,
sì.
Senta, ma lei che rapporti ha con Scilipoti?
Buoni? Sì,
bravo, ma come giudica il fatto che sbrocca continuamente?
Sta nel suo personaggio, lo fa apposta, secondo me.
Lo fa apposta.
Secondo me sì.
Fa apposta.
Finché trova perché dei giornalisti che gli vanno dietro, lo fanno sbroccare, lui sbroccherà
sempre. Perché è una persona normale, cioè in separata sede, è normale, non è come
normalissimo. Lo... Normalissimo, guardi, io l'ho visto proprio bene, c'ha due gambe, due braccia, due
normale, occhi. Normale.
Non urla, non fa...
Oh. La capitale della Danimarca qual è?
Ancora queste capitali.
La capitale della Danimarca.
Il Portogallo almeno, il Portogallo è più vicino. Portogallo,
la Danimarca, la capitale.
Il Portogallo è Lisbona, va bene.
No.
Siete contenti.
La capitale della Danimarca.
Basta.
La Danimarca.
No, basta.
La Svezia.
Io mi sono fatto oramai... Sono diventato famosissimo grazie a voi. Se lo sapevo, lo facevo anche prima.
Bracciale.
È troppo bello.
Noi la amiamo, Grassano. Noi la amiamo. Responsabile.
A domani 18:30.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.